Allora, eravamo rimasti ieri, se vi ricordate, alla questione dell'animalità. Ok. Questione dell'animalità come... come perenne tentazione, fondamentalmente, quindi come minaccia per una coscienza che si proclama forte, ma sa perfettamente, tutto sommato, di non esserlo così tanto. Quindi questo gioco dell'io, come diceva Alberto Melucci, che era un mio collega troppo presto scomparso oggettivamente, perché era veramente molto molto bravo, questo momento in cui noi riteniamo di essere fondati, di essere solidi, è anch'esso in qualche misura un altro inganno, in qualche modo una maschera, che sta appunto a proteggere uno di quelli che sono i segreti fondanti del nostro essere umani, ovvero sia il fatto appunto che anche la stessa coscienza che ci parla di noi stessi è qualcosa che va, viene, non è particolarmente solido, non è particolarmente stabile. Ok? E quindi la tentazione dell'animale è una tentazione che minaccia da questo punto di vista. Una volta che la coscienza ha tanto sofferto per affrancarsi, una volta che la coscienza ha fatto tanto per convincersi e convincerci di essere invece ormai in controllo, di essere in grado di gestire, in qualche misura prevedere, in qualche misura rassicurare e proteggerci dal caos degli eventi esterni, l'animalità a volte appunto funge da così, richiamo che potrebbe disgregare tutto questo e rifarci precipitare nell'indeterminato, quindi nel famoso Ouroboros di cui parlavamo ieri. Questo però dice di no. È uno dei livelli con i quali io faccio conto, e faccio i conti anzi, con l'animale. Perché è comunque anch'esso un argomento razionale, ovvero sia in qualche modo presume e presuppone che ci sia una razionalità in atto che riconosca questo discorso, per quanto non chiaramente, per quanto non troppo consapevolmente. Mentre invece dice di no, facendo una serie di esperimenti anche di modello e di chiave psicologica che però vadano verso l'immaginale, io mi accorgo che la mia contrarietà, la mia avversione verso l'animale è ancora più profonda, ovvero sia origina anche da qualche altra parte che non è semplicemente la paura della ragione di scomparire. E attraverso questi esperimenti che Durand conduce insieme a un suo collega che si chiama pure Le Durand, ma con un altro nome, uno si chiama Gilbert, l'altro si chiama Yves, mettono in luce quello che chiamano lo schema dell'animato. Ovvero sia, individuano come causa scatenante di questa avversione non tanto l'animale in sé, quanto il movimento indisciplinato, caotico, quello che chiama il brulichio. Okay? Facendo una serie di esperimenti appunto psicologici che cerchino di saltare il filtro razionale, quindi che contino sulle prime associazioni, sulle prime reazioni, ci si accorge che l'avversione per l'animale è un'avversione che va appunto interpretata anche in questo senso, ovvero sia quando noi vediamo un qualcosa che brulica, abbiamo un'immediata reazione di ripulsa, un'immediata reazione di ribrezzo e di fuga. Perché? Probabilmente perché il brulichio è uno anche dei segni più evidenti della corruzione, della degenerazione dei tessuti, no? Pensate alle famose, ai tanti casi di serial tipo CSI dove trovate cadaveri che sono assolutamente brulicanti di vermi, larve, mosche, eccetera, 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 no? Quindi, di nuovo, dice di no, confermiamo questa avversione profonda per l'animale a un livello ancora più profondo, a un livello altro rispetto a quello del razionale, e scopriamo che quello che ci spaventa è questo caos, è questo nostro associare l'animale col caotico, col disordinato. Quindi vedete che arriviamo a quello che abbiamo detto in tante altre lezioni, da un'altra strada, ma arriviamo a quello che abbiamo detto in tante altre lezioni, ovvero sia il fatto che appunto noi tendenzialmente abbiamo una spinta verso l'ordine. Una spinta verso l'ordine che poi nella struttura in qualche misura trova il suo compimento E diventa perfino esagerata, perfino patologica, no? Perché se seguiamo Neumann scopriamo cosa? Che il gesto di separazione è il gesto fondamentale. Quindi il gesto diurno effettivamente è quello che porta alla luce, è quello che porta alla nascita della coscienza, è quello che porta a noi in quanto esseri umani in qualche misura consapevoli e raziocinanti. Dall'altra parte scopriamo che quello che ci spaventa di più a dei livelli profondi, a dei livelli quasi irriflessi, è il disordine. Quindi, come vedete, la struttura, al di là della non giustificabilità logica di cui abbiamo parlato, risponde tutto sommato a delle esigenze piuttosto impegnative dell'essere umano, no? La struttura cosa fa? La struttura argina il disordine, la struttura mantiene la separazione. Quindi il discorso della struttura è immaginalmente forte. Ecco perché ci serve l'ettet, perché noi della struttura, come del letto di Procuste, non potremmo fare a meno. Perché la struttura in qualche modo ci conferma, ci consolida, ci fa essere quello che siamo, riesce a dare alla nostra coscienza così fragile un supporto che spesso e volentieri è necessario. Infatti il problema, dirà poi Neumann, non è la separazione, ma quanta separazione. Il problema diventa un problema di misura, non di qualità del gesto. Okay? Dice Neumann, la nostra cultura ha portato questa separazione troppo avanti. Allora, come dobbiamo immaginare questo rapporto? Abbiamo visto che il rapporto tensionale fra conscio e inconscio, per esempio, no, l'abbiamo visto essere quasi simile a quello del Tao. Quindi un equilibrio nel quale le due fasi abbiano più o meno pari dignità. In qualche modo riescano a essere armoniche nel loro fluire e nel loro scontrarsi. Mentre la nostra cultura questa cosa l'ha portata all'eccesso, ha scavato un solco fra le due parti e facendo così ci ha complicato ancora di più l'esistenza e oltretutto ci ha anche limitato nelle nostre capacità ulteriori, nelle nostre possibilità di progresso, in un certo senso di avanzamento, va, mettiamo così per non usare la parola che è un po' troppo impegnativa, in questo settore. Perché? Perché noi a questo punto possiamo immaginarci, e questo è il lavoro di un altro filosofo francese particolarmente stimolante e poco noto, che si chiama Gilbert Simondon, possiamo immaginarci come dei picchi che emergono da un fondo comune. Cioè l'essere umano da questo punto di vista viene considerato come un'emergenza individuata da un sottofondo comune. Non so quanto conosciate di Jung, però Jung per esempio parla di inconscio collettivo. Simondon usa un'altra categoria che è quella del transpersonale, ovvero sia in qualche modo afferma cosa? Che la nostra individualità, come dicevamo ieri, è non completa. In un certo senso, ovvero sia che noi siamo una coscienza individuale separata che però trae buona parte del suo nutrimento da un sottofondo che non è suo, non è un suo inconscio, ma è un inconscio compartecipato da tutti noi, un inconscio in qualche misura nel quale possiamo pescare contemporaneamente tutti. Capite? Quindi l'inconscio non è più in qualche modo una nostra dimensione interiore soltanto, ma è un'apertura verso un oceano profondo. Da un punto di vista immaginale, la famosa terra madre, il famoso oceano, che è sempre quello che torna come immagine, no? L'oceano è come se noi fossimo barche sull'oceano, giusto appunto, l'oceano non è nostro, l'oceano è, e noi siamo quella particolare barca che ci si sta spostando sopra. Allo stesso modo, Simondon dice giusto appunto questo, l'individuazione, che è questo processo attraverso il quale l'io si costruisce in quanto tale, quello di cui abbiamo parlato con Neumann, no? Quando ho detto la storia delle origini della coscienza, è questo: la coscienza piano piano si individua, ovvero si diventa più consapevole, più autonoma, più presente a se stessa. Ma è un processo, giusto appunto, e parte da un qualche livello che non è soggettivo, non è individuale, ma è collettivo. E questo in larga misura spiega cosa, per esempio, quello che vi dicevo l'altro giorno, il fatto che i miti che vanno a raccontare questo inconscio e questo processo di individuazione sono sempre gli stessi. Per gli aborigeni australiani, per i finlandesi, per gli europei, per i greci, il racconto è sempre lo stesso. Incredibilmente, no? Perché noi abbiamo visto, per esempio, se vi ricordate, che l'antropologia afferma questa profonda differenza fra le culture, arrivando addirittura a dire che le culture non possono comunicare le une con le altre perché nascono da processi. No, invece le prove che questo non è vero ci sono. Le culture razionali, cioè gli sviluppi razionali, le articolazioni coscienti di questo sottofondo sono diverse, ma il sottofondo è comune. E quindi lo raccontiamo più, con altri modi, con altri racconti, ma il contenuto profondo, lo schema, l'archetipo, appunto, dice Jung, è sempre lo stesso. E questo vi faccio presente. Ah, scusatemi, dimmi.
No, mi ha già risposto.
Ah, ok. Allora, dicevo, lo schema è molto interessante perché cosa ci permette di affermare? O perlomeno cosa ci permette di chiarire, di aiutare a chiarire questo continuo grande problema dell'intercultura. Questo continuo grande problema del non sapere come correlarci con gli altri, del non avere nulla in comune con gli altri. Abbiamo visto quando abbiamo parlato dei valori che non ci sono valori comuni nelle culture mondiali. E quindi come facciamo ad avere un dialogo? Come facciamo a incrementare, a implementare questo scambio di cui tutti parlano come se fosse una ricchezza, ma che poi nella prassi è fonte di grandi problemi? Se ricordate quello che abbiamo detto della complessità dell'essere umano, vi renderete conto che le difficoltà a cui fa riferimento normalmente il discorso sono tutte concentrate nel razionale. Perché se noi andiamo a vedere gli altri livelli, quindi l'emotivo, il simbolico, l'immaginale, ci accorgiamo che l'essere umano ha molto in comune. Prima di tutto l'essere umano condivide la propriocezione, cioè la sensazione di stare nel proprio corpo. Il modo di vita del nostro corpo è un comune a tutti perché tutti abbiamo lo stesso corpo, è fatto allo stesso modo, ha gli stessi polmoni, ha gli stessi organi, ha lo stesso insieme di pregi e difetti, ha la stessa pesantezza, ha la stessa fatica, ha la stessa fame. Quindi tutti questi tratti sono comuni e permettono, tracciano un ponte. Non vi ricordate come dicevamo con Simmel? Abbiamo bisogno di arrivare all'altro in qualche modo. Qual è il problema? Che nell'ottica cartesiana questo discorso è squalificato. È corpo, quindi non interessa. Noi dovevamo trovare un ponte con la mente, come se ci riuscissimo a pranarci, e vi ricordate, no? Quando lo dirò io, ecco. Questa cosa qui era quella che noi lo spiegavamo, ma è ridicola perché abbiamo invece tutta un'altra serie di conferme. I discorsi mitologici e i discorsi cosmogonici sono tutti uguali. Quindi il simbolo che l'uomo scorge all'inizio della sua storia per tutti è quello. E quindi è qualcosa su cui costruire. Ma ancora, le espressioni e le emozioni sono in larga misura le stesse. Qualcuno di voi avrà forse visto Lie to Me in televisione o conosce peraltro i lavori di Ekman, che è quello che ha approfondito questo discorso, e ha dimostrato in modo piuttosto conclusivo che al di là di certe articolazioni locali, comunque le espressioni delle emozioni fondamentali sono uguali in tutto il mondo. Se uno esprime sdegno, lo capisci anche se è australiano, anche se è indiano, anche se è thailandese, perché il gioco dei muscoli facciali è quello. Capite? Quindi abbiamo, contro quello che viene detto normalmente, una miriade di cose in comune con tutti gli altri. La cultura oggettiva, meno. Però la cultura oggettiva, per come si costruisce, per gli canali attraverso i quali si costruisce, evidentemente è pertinenza del razionale, in larga misura. Tant'è vero che la cultura implicita invece ci permetterebbe lo scambio, ci permette di trovare il gesto, ci permette di trovare l'espressione, ci permette di trovare un rapporto empatico con qualcuno di cui non abbiamo alcuna idea. Perché? Perché si comporta in un modo che noi leggiamo. Ha delle espressioni che ci dicono qualcosa, emette dei segnali, probabilmente ben oltre quello di cui siamo coscienti ad oggi, che noi riceviamo. Vi faccio presente che una delle scoperte molto recenti della neurologia è i neuroni specchio. I neuroni specchio, ovvero sia un sistema di ricettori mentali che sono stati scoperti recentemente, per i quali noi automaticamente ci configuriamo sull'altro, su una serie di messaggi che l'altro ci invia. Sbadiglio, sbadigliate. Tutti ridono sulla questione, no, non c'è niente, o perlomeno sì, è divertente, ma oggi sappiamo perché, capite? E non abbiamo nessuna certezza che questo si fermi allo sbadiglio. Se voi andate a fare una serie, c'è un libro che se volete leggere vi consiglio di farlo perché è molto interessante, si chiama Intelligenza emotiva di un tale Daniel Goldman, in cui ci sono tutta una lunga rassegna di questi argomenti. Tra l'altro c'è anche una discussione molto più profonda di Damasio, c'è una discussione di Gardner delle intelligenze multiple, insomma tutta una serie di cosette molto. Ne abbiamo parlato di intelligenze multiple? Ah, ecco, vedi. Ok, vabbè. Ad ogni modo, c'è tutto questo ragionamento e ci sono anche, dà conto anche di una serie di ricerche che testimoniano quanto persone che si frequentano a lungo riescano ad accordarsi a livello di stato fisiologico. In una coppia di lungo periodo, se uno ha la febbre, anche l'altro ha la febbre. Sì, ed è stato dimostrato con i famosi dati, quelli seri, quelli che ci piacciono tanto. Quindi. E non solo, si parla adesso poi anche di contagio emotivo. Ci sono certe situazioni nelle quali qualcuno che è in grado di, come dire, che ha una certa forza interiore, riesce a coinvolgere gli altri. Troverete il racconto di una storia bellissima di un momento, una scaramuccia in Vietnam, nella quale i due eserciti si stavano affrontando naturalmente all'arma bianca, sparandosi, eccetera, eccetera. A un certo punto passa una processione di monaci e tutti rimangono fermi, immobili così. E quando i monaci sono passati, tutti buttano giù le armi e vanno via. Ed è documentata anche questa, c'è la storia di coloro che c'erano. Quindi il fatto che l'emozione sia contagiosa, e questo anche nel male, no? Vi ricordate il problema della folla? Uno comincia a dare in escandescenza e improvvisamente tutti perdono completamente il controllo. Come mai? Ci sono un sacco di cose che noi non sappiamo, quello è il punto. Ci sono probabilmente messaggi chimici che non siamo più in grado di riconoscere, ma che sono tutt'oggi evidenti, funzionali. Pensate al campo erotico. Ci sono alcune persone per le quali uno perde la brocca, si dice, no? Che vorrà dire? Vuol dire che non sai perché, ma non riesci a trattenerti. E il fatto che noi si sia animali, da questo punto di vista, è stato attentamente accantonato, ma tante volte succede così. Succede che tu sai di star facendo una cosa che ti costerà, che è sbagliata, quello che vuoi, ma non puoi fare diversamente. Ecco perché le passioni sono così malviste dall'essere razionale, perché implicano la perdita del controllo. Tra l'altro il verbo pazior vuol dire, per chi conosce il latino, è un verbo passivo e vuol dire subire. Quindi, chiude così, no? La passione è qualcosa che subisci, o perlomeno si dice che sia così, laddove il dominio delle passioni è interpretato diversamente da come lo facciamo noi, ovvero sia da una loro traduzione in efficienza e eventualmente performatività che ci piacciono tanto come parole. Il dominio delle passioni implica anche questo, il sapere quando cedere, l'accettare di cedere a volte, perché anche quello è bello, c'è poco da fare. Chi l'ha provato probabilmente lo sa perfettamente. Quindi anche lì c'è qualcosa che merita di essere vissuto. Bisogna comunque riuscire a, come dire, acquisire una certa maestria in proposito che purtroppo i nostri tempi non è che ci permettano moltissimo. Ognuno ci si può lavorare in chiave personale da questo punto di vista. Però quello che vi dicevo è esattamente questo, ovvero sia che noi nel nostro tipo di rapporto abbiamo tutta una serie di altri livelli che finora non sono stati mai indagati semplicemente perché ritenuti insignificanti o addirittura degradanti. Capite? Ci può venire in mente che il nostro eccelso spirito critico e il nostro eccelso spirito razionale possano andare in tilt per il profumo di un'altra o di un altro, come un cane o una cagna in calore, ma no? Tanto è vero che sono degli insulti correnti, perché ti comporti come un cane in calore, anche perché il cane in calore che c'ha che non va. Che c'è di diverso fra me e il cane in calore? Può benissimo capitare anche a me, no? Però noi l'abbiamo ovviamente accuratamente rimosso. E ovviamente non sto parlando soltanto di questo esempio che è quello più destabilizzante per certi versi, però come diciamo ieri, se non sbaglio, la sensazione del partecipare a un evento, la sensazione della festa, la sensazione del concerto, la sensazione del gruppo, come la giustifichi? Ci sarà forse qualcosa anche lì, no? Il famoso feeling. C'era un feeling l'altra sera. Che cazzo significa? Lo dici, ma non sai che vuol dire. Cioè, sai che stai dicendo qualcosa, però non hai idea di che cosa significhi, perché te dovessero descrivermi sto feeling e diresti, boh, ci sentivamo tutti bene, non lo so, cose che succedono così, no? Tant'è vero che Maffesoli sceglie appunto lo stare insieme come categoria, ma questa categoria probabilmente avrà anche un fondamento fisiologico. Perché noi, contrariamente a quello che diceva Cartesio, il quale poveraccio si muoveva nel suo tempo e quindi aveva un immaginario meccanico, non siamo per niente meccanici. Noi siamo chimici ed elettrici. La meccanica è poco importante, ma tutto ciò che ha a che fare con la trasmissione dei segnali nervosi è chimico ed elettrico insieme, di nuovo, non è o, non è soltanto un segnale elettrico e non è soltanto un segnale chimico, è un segnale elettrico che giunge alla fine del dendrite, attiva dei ricettori chimici che attivano l'altra parte dell'azione che a sua volta poi si trasmette elettricamente. E tutto questo succede in velocità pazzesche. Non so se vi rendete conto. Pensate, provate a riflettere. Quanti miliardi di sinapsi devono attivarsi perché tu faccia questo gesto? E questo gesto lo fai senza pensarci. Quindi abbiamo dei tempi di reazione che i computer in confronto fanno veramente ridere, no? E sono tempi di reazione complessi, fondati su un intreccio di fattori e di reami che noi abbiamo tenuto accuratamente separati, per cui c'è la meccanica, c'è l'elettricità, c'è la chimica, tutte cose che non si parlano le une con le altre, salvo poi trovare che, guarda caso, funzionano tutte allo stesso modo, o comunque sono implicate nello stesso tipo di processi, che sono quelli per cui noi viviamo. Per cui anche qui, da un punto di vista immaginale, dobbiamo rinunciare a questa immagine dell'animale come meccanico. L'animale da Cartesio viene descritto come poco più di un robot, ma anche l'uomo in effetti viene descritto come poco più di un robot, nel senso che l'immaginario che struttura il nostro modo di fare cultura è un immaginario meccanicista, che vuol dire artificialista, che ci compara alle macchine. E il problema è che però l'accento positivo va alla macchina, non a noi. Capite? Cioè la macchina viene scelta come modello di noi, non noi per la macchina, ma la macchina per noi. Perché ci piace tanto la macchina? Avete idea? Perché c'è questo grande affetto per le macchine e questa strana idea per la quale le macchine sono meglio di noi? Dice perché non prova emozioni. Non solo, qui è una cosa più materiale. La perfezione ci si avvicina, però toccherebbe spiegarla un po' meglio. Che intendi per la perfezione?
Cioè non ricadere nelle prove, quindi.
Non proprio.
Perché le macchine non muoiono, no?
Ecco, questo è meglio, perché le macchine non muoiono, ma non solo, perché le macchine non hanno il nostro problema esistenziale, cioè le macchine le abbiamo fatte noi, quindi sappiamo dove cominciano, sappiamo dove crediamo di sapere. Dove cominciano, dove finiscono e quindi sono solide. Per la macchina non c'è l'interrogativo chi l'avrà fatta e che gli passava per la testa quando l'ha fatta, come invece per noi, che ci chiediamo che stiamo a fare qui, perché devo passare 60, 70, 80 anni a macerarmi il fegato in questo posto che tutto sommato manco mi piace tanto, eccetera. No, la macchina ha un senso. Ed è oltretutto virtualmente immortale, perché siccome è composta di parti che ho fatto io, se quelle parti si rompono, io le rifaccio. Semplice. Quindi, no? Di fatto la macchina potrebbe durare in eterno. E noi traiamo la nostra medicina da quel discorso. Pensate all'Allegro Chirurgo, non so se ci avete mai giocato quando eravate piccoli. Ecco. La logica del trapianto, la logica chirurgica del trapianto, è una logica meccanica. Se rompe un pezzo, ce ne metto un altro. Facile, salvo che poi devi fare un dramma civile per riuscire a far sopravvivere quel poveraccio, perché il corpo te lo sputerebbe in faccia quel fegato se potesse, perché non è adatto. Certo, voglio dire, meglio avere il fegato di qualcun altro e doversi curare che esserci ci averci lasciato le penne. Però capirete anche che come approccio è un approccio che forse poteva essere saltato direttamente per cercare altre vie, le staminali, oggi, per esempio. Oggi uno dei grandi cambiamenti nella strategia di cura è salvare l'organo. Perché quell'organo, come vi dicevo, come forse potreste pensare da soli, è modellato secondo un DNA, che è unico. Torniamo a bomba, no? Quindi quell'organo è lui che serve a te per andare al massimo, per essere completo, per essere te stesso, non altro che gli assomiglia. Quello lì. Qui tu dovresti trovare delle strategie che non lo mettano a rischio o che una volta che è a rischio lo rigenerino in quanto lui, non uno che fa più o meno lo stesso lavoro. Capite che questo è un modo di ragionare meccanico, no? Se sono finite le pasticche dei freni, e cambio. Allora mi si è finito il fegato, lo cambio. Ce ne metto uno più sano, dell'occasionale sventurato che si è sfracellato a motocicletta da qualche parte. E in qualche modo vado avanti, però è un immaginario, se capite che cosa intendo. È un immaginario che mi permette di fare questa cosa, perché non è così ovvia. Cioè, se io non concepissi il mio corpo come una macchina, non mi verrebbe manco in mente di applicarci di dati di ricambio. Ma io concepisco il mio corpo come una macchina. Quello è il problema. Io, quando parliamo, guardateci d'ora in poi, fateci caso, quante espressioni usate che implicano un parallelo inconsapevole col fatto che siete macchine. quando parlate del cibo come carburante, quando guardate la televisione e c'ho il cuore a mille che giri, perché mi ricorda un motore, va abbastanza rapidamente. Quando guardate le pubblicità in televisione, c'è il pilota al posto del cuore, il motore della macchina che batte, e ci avete tutta una serie di istanze di questo genere, a partire dal 1600 e spicci, quando un certo Lametrie scrisse l'uomo macchina, che era il primo ragionamento cartesiano sulle conseguenze di Cartesio, no? Diceva questo: se è vero che noi ci muoviamo in modo meccanico, allora dobbiamo ragionare in certi modi. Allora potremmo essere meglio di come siamo, perché a tutt'oggi ci rompiamo noi e non siamo riparabili. C'è qualcosa che non va. La macchina seria dovrebbe essere riparabile. Quindi è meglio la macchina che non noi. Senza ricordarsi invece che la macchina non è flessibile. Noi siamo flessibili. Noi riusciamo a continuare ad essere consapevoli e operativi in situazioni che una macchina non riuscirebbe neanche a concepire. Con tutte le ossa del corpo rotte, con traumi impressionanti, con amputazioni, con colpi, con ictus, tutto quello che volete, noi continuiamo imperterriti a vivere. Al computer tu dai un argomento sbagliato e quello si inchioda. Uno, basta una cifra. A noi puoi massacrarci proprio veramente fino all'inverosimile e caparbiamente continuiamo a vivere. Quindi c'è evidentemente qualcosa di molto migliore in noi che non le macchine. Però noi non ci apprezziamo, altra conseguenza del cartesianesimo, perché noi siamo anche stanchi, siamo anche con dei momenti di che concepiamo in modo brutto, no? Come sapete perfettamente, c'è il grande problema del sangue mestruale delle donne, gli escrementi, tutta una serie di cose di cui non parliamo mai perché non sono da salotto, ma chi se ne frega, sono umane. Una delle cose che dice una mia collega quando vuole, e qui vi faccio un piccolo regalo visto che le fotografie non andavano, visto che le canzoni non funzionavano. Quando avete un problema con qualche figura di autorità, immaginatevi la sua tazza del bagno. E improvvisamente quest'aura che la circonda si ammoscia, perché è un momento, anche quello, di comunione che però riporta, no? Abbatte le prospettive, ti ricorda che anche l'eroe ogni tanto deve fermarsi a far pipì, cosa che nei film, se avete notato, non è mai data. Cioè, se avete visto mai 24, che era una serie fantastica, questo in 24 ore faceva qualunque cosa, ma non c'era una volta che bevesse, andasse in bagno, dovesse fare cacca, mai! No? Però nel frattempo saltava da una parte all'altra del pianeta come un ping pong, pigliava aerei, combatteva con tutto il mondo noto e ignoto. Insomma, c'è tutta una serie di battute fantastiche su Jack Bauer su internet che erano veramente favolose, no? Perché era diventato uno stereotipo assoluto. E però manca sempre questa fase, la fase appunto dell'evacuazione, non c'è. E questo ci dice quanto abbiamo problemi con l'animale, perché noi associamo quello col discorso animale, senza tenere presente che quello è una conseguenza del fatto che viviamo, quindi meriterebbe un attimo più di attenzione, per certi versi, meriterebbe un attimo più di benevolenza, no? Vi ricordo, come vi dicevo, che anche questo non è sempre stato così. Luigi XIV aveva uno dei momenti più, come dire, valutati da parte della schiera di suoi nobili era quando potevano stare insieme a lui in bagno, cosa che noi tutti ci risparmieremo in modo assoluto, però al tempo invece era un grande onore poter defecare insieme al re. Sono cose, come dire, bisogna tenere presente, no? Tenete presente le latrine romane, i bagni romani erano bagni pubblici, cioè nessuno ci trovava niente di strano che tu come me facessi cose, perché se dici io non lo faccio, quindi tu fai schifo, no? Anch'io, quindi che problema c'è? Cioè, come facciamo a regolarmente riconsiderare problematiche tutte una serie di cose inevitabili alla fine, inevitabili tutti i giorni, più volte al giorno? È stupido per certi versi, no? È come se a un certo punto decidessimo che non è bello respirare, non è chic respirare, quindi cominciamo a cascare tutti oltre le parti, come... cioè, bisogna essere cretini per molti versi, però siamo fatti così, quindi vabbè. Quindi vi dicevo, la macchina ha questo di buono, tra l'altro la macchina manco sporca, o pensiamo. Su questo si può discutere estensivamente. Saprete, l'Ilva ce l'avete ben presente, quindi non è vero che non sporca. Però è un tipo di sporcizia meno ovvio, un tipo di sporcizia meno evidente, un tipo di sporcizia che si rende noto nel tempo. Cioè, i primi, quando cominciavano le macchine, sembrava una cosa così normale e non se ne parlava più. Però, ripeto, questo discorso della macchina, quindi dell'artificialismo, è molto interessante e molto problematico per tanti versi, perché segna effettivamente una via evolutiva del nostro tipo di cultura. La nostra cultura dovrebbe andare verso macchine sempre meno evidenti. E di fatto lo fa. Se voi prendete il computer, vi rendete conto che il computer sta vivendo una fase di restringimento dimensionale costante. Il computer diventa sempre più piccolo. Prima erano un piano del grattacielo, poi sono diventati una stanza, poi sono diventati un armadio a muro, poi sono diventati una cassapanca, poi sono diventati una valigetta, adesso piano piano abbiamo i smartphone da una parte, abbiamo i processori che diventano regolarmente 4 volte più potenti e 2 volte meno ingombranti, andiamo verso le nanotecnologie, non è casuale. Perché? Perché la nanotecnologia in qualche modo è un po' lo stesso discorso del bancomat. Il bancomat è la funzione senza l'essere umano, il nanocomputer è la funzione senza l'apparecchio, per certi versi. Diventa quasi magico, diventa un qualcosa che è performante e tu non vedi, perché è talmente piccolo. Avrete, non so se sapete, ma le nanotecnologie lavorano a livello del diametro di 10 atomi. Ci sono dei fili di 10 atomi di diametro, dei robot che sono grandi 3 atomi. Cioè, parliamo di cose molto piccole da questo punto di vista, che però lavorano, funzionano. Chi ha visto Terminator si ricorderà queste pozze di mercurio che si vedono per terra e improvvisamente tornava sui robot. Ecco, quello era l'immaginazione della questione, ma è una cosa che stiamo facendo. E quindi questo restringersi, questo rimpicciolirsi è anche, da un certo punto di vista, nella logica immaginale, un tendere a scomparire, un tendere a disincarnarsi, un negare la materia. Ok? Quindi è chiaro che il computer, da questo punto di vista, è assolutamente la macchina che incarna al meglio il nostro immaginario attuale. Tra l'altro il computer ribadisce in modo assoluto il dualismo cartesiano, hardware e software. L'hardware conta un cazzo e il software è centrale. Anima e corpo, uguale, proprio senza un attimo. 1 e 0, per cui non c'è niente nel computer che non sia cartesiano, è perfetto. Salvo il fatto che poi lo usi per farci delle cose che non hanno niente di utile. Ci disegni, ci senti la musica, ci chatti con la gente, fa vedere filmettini porno, tutte cose che non hanno niente di funzionale e smentiscono un tantino sta cosa della ragione. Però il computer in sé, come disegno e come struttura e come pensiero, è assolutamente cartesiano. E manifesta quindi tutte queste sue, no? Deve essere enormemente potente, sempre più potente, anche se tutto sommato non serve a niente, apparentemente non sporca, di nuovo, salvo il fatto che consuma uno stonfo di energia e crea un sacco di problemi in giro per il pianeta quando ci pensi, perché in effetti i server di quelli con cui tu interagisci assorbono più anidride, producono più anidride carbonica, assorbono più energia che non intere regioni del Rio delle Amazzoni, però questo è un discorso che non facciamo. E ad ogni modo, come vedete, quindi sono tutta una serie di figure e immagini dell'incorporeo. Da quando poi abbiamo scoperto la connessione cellulare e il wifi, è perfetto, cioè sono manco più i fili attaccati, puoi andare via tranquillo. Una volta che avremo trovato le batterie che durano tanto, saremo virtualmente salvi e potremo fare quello che ci pare. Quindi capite che c'è molto di questo ragionamento. Però dall'altra parte c'è un altro aspetto che è interessante e che ci ricorda che non è solo quella l'immagine del computer che gira. Quindi questo argomento ci segnala, da un punto di vista immaginale, quel famoso cambiamento di paradigmi di cui vi parlo da qualche mese a questa parte, no? Nell'immaginario noi vediamo che c'è un cambiamento particolare, un cambiamento traumatico per molti versi. Qualcuno vede a cosa sto mirando? Qual è l'altra faccia di questo sviluppo tecnologico che ci inquieta e ci attrae? E che non è... No, quello va bene, cioè, certamente è un discorso da fare, ma non è particolarmente alternativo a questa questione. Cioè, ci sono delle macchine che non sembrano macchine. Diciamo, mi sono un po' tradito con questa domanda. No, perché il web è di nuovo una questione di connessioni spirituali, no? Il web, anzi, il web ribadisce quella forma di griglia e di mappa di cui abbiamo parlato a livello spirituale del computer, del cellulare, in qualche misura. Il web avvolge il mondo in una sostanza molto spirituale come discorso, perché è energia, quindi no, ci piace tanto. No, parlo dei replicanti, parlo dei cyborg. I cyborg sono un grosso problema immaginale una volta che li prendo in considerazione. Perché se il mio immaginario mi porta verso la macchina sempre più pulita, sempre più linda, sempre più... Avete notato che anche il fatto che si possano customizzare le macchine va sempre in quella direzione, quindi hai dei box che sono scintillanti con le luci azzurre, con tutta una serie di gadget che aumentano la percezione spirituale dell'oggetto, no? Quindi quella è la via. E come faccio io in quella via a infilarci Blade Runner? Come faccio a infilarci Battlestar Galactica? Come faccio a infilarci tutti questi casi nei quali si dà a vedere il grande problema del diurno? Perché dov'è lì la questione? Che come il Capricorno, che non si riesce a capire cos'è, anche il replicante non si riesce a capire cos'è. È un uomo o una macchina? Il famoso tostapane di cui parlano quelli di Battlestar Galactica, per cui per chi ha un minimo di prassi con la serie. Quelli sono i tostapane, vanno bene perché sembrano dei tostapane, quindi c'è il problema. Non è che puoi sbagliare con Centurione e Battlestar Galactica, quello è decisamente una macchina. Ma quando ci metti quella splendida creatura bionda che va in giro col nostro scienziato folle, come fai a decidere che quella non è non è una macchina, ma è un uomo o viceversa, e cosa ci fai? Perché sapete che il problema è piuttosto serio. Quindi la nostra incapacità di distinguere viene messa in gioco lì. E nello stesso tempo però viene messo in gioco qualcos'altro, di nuovo il fascino della contaminazione. Pensate a Matrix. Come fai a prendere e assumere i dati in Matrix? C'hai una presa qui e te infili il cavo direttamente in testa. Questo da un punto di vista di immaginario diurno è una catastrofe. Perché non hai più la macchina nel suo splendore e non hai più manco il corpo nel suo splendore. Non c'è più niente nel suo splendore. C'è una cosa strana, un ibrido, non a caso. Quando parliamo di contatti culturali, avete fatto caso, usiamo sempre dei termini che sono tutto sommato stigmatizzanti. Contaminazione culturale, ibridazione culturale, cioè tutte cose che noi non vorremmo mai che ci capitassero. No, nessuno vorrebbe essere contaminato. Quindi quando dicono tutti, ma la contaminazione culturale è un bene, stanno dicendo una cosa che non sta né in cielo né in terra, se la guardi con un po' più d'attenzione, no? Perché quei processi tutti li trattiamo come se fossero delle malattie infettive, in un certo senso, come se fossero qualcosa che ci snatura, qualcosa che ci rende meno puri, meno puliti, meno lindi. No, questi sono gli aggettivi della luce. La purezza è uno dei tratti del diurno. Pensate alla purezza della razza. Pensate a tutto questo. Questo viene dal diurno. Il diurno vuole essere certo che tutto quello che ha diviso sia effettivamente bianco da una parte e nero dall'altra. Quando c'è un qualcosa che non è categorizzabile, il diurno sbrocca e lo annienta. Pensate per esempio a Grillo. Non è tanto strano. Che sta facendo Grillo da qualche giorno a questa parte? Scomunica la gente. Perché? Perché sono quelli che non sono ortodossi. I movimenti, in questo caso, ho detto, siamo in guerra. E quando sei in guerra, c'è una bella spada in mano, automaticamente. Quando dici siamo in guerra, stai invocando un regime di separazione. E quindi siamo in guerra e voi dovete andare via. Non so se vi rendete conto di quanto è importante capire queste dinamiche, perché sono ovunque. Cioè, ci sono certe frasi che rivelano uno stato d'animo immaginale. E quindi nel momento in cui tu dici sono in guerra, a quel punto tu stai l'antinomia, come vi dicevano, lo scontro col tempo. In guerra ci sono le armi, quindi tu devi colpire, devi dividere. In guerra o con me o contro di me, quindi l'out-out è automatico. Capite? E ne consegue poi, come in tutte le storie dei partiti della sinistra, per chi conosce un po' la storia dei partiti della sinistra, sai che i partiti della sinistra sono continuamente in separazione reciproca. Si scindono ogni momento, no? Cioè 5 diventano 4, poi diventano 3, poi diventano 4 partiti da 1, poi diventano 6 partiti da mezzo. Riusciamo a fare delle cose incredibili a sinistra. Ecco perché, per questo problema, anche in larga misura. Perché c'è un problema di opposizione, c'è un problema di carattere diurno dell'agire, che è un carattere che non concepisce alcun tipo di compromesso. E più è debole, più è, come dire, minacciato, e più drastico diventa il modo di separare. Capite? Quando sei solido puoi accettare l'altro, quando non sei solido l'altro ti terrorizza sempre di più, abbiamo visto, vi ricordate gli a priori di Simmel, il fatto che devo in qualche modo tamponare l'altro, ma se io sono un soggetto in qualche misura costruito, un soggetto cosciente, un soggetto consapevole, l'altro lo posso accettare molto di più, non arriverò ad accettarlo tutto perché è troppo, abbiamo detto, però ne posso accettare tanto di più, tant'è vero che le culture salde sono culture che accettano. Pensate all'Olanda, fino a pochi anni fa in Olanda c'era la tolleranza assoluta, poteva andare chiunque, poteva dire qualsiasi cosa, poteva fare qualsiasi cosa, non qualsiasi cosa, ma molto più che altrove. Tant'è vero che c'era il quartiere a luci rosse, c'erano i bar dove si poteva fumare la marijuana, tutta una serie di pratiche che altrove erano proibite. Perché? Perché la cultura olandese si sentiva in grado di sopportarlo. Man mano che anche lì è arrivata la crisi, hanno chiuso il quartiere a luci rosse, hanno chiuso i coffee shop, sono diventati razzisti, hanno tutta una serie di partiti estremisti di destra che stanno tornando su. Come mai? Perché il partito estremista di destra è l'incarnazione del movimento diurno. Semplice. Il partito che si fonda sulla discriminazione. Meglio di così. Andate a guardare i racconti, andate a guardare gli slogan, andate a guardare le immagini e troverete un repertorio di azioni diurne che non finisce più. Perché è quello. Capito? Lo scontro implica la sopraffazione, implica la distruzione dell'altro, implica tutta una serie di cose che sono pesanti. Ma pensate, il nostro problema con l'animale a cosa sta portando? Allo sterminio delle specie. Noi lo diciamo che lo facciamo per motivi, come dire, così, non lo diciamo proprio, diciamo soltanto che ne ammazziamo 1200 al giorno, così, tanto per. Perché? Che diritto abbiamo, a parte tutto, di farlo? Che diritto abbiamo di allevare delle creature perché poi possano essere sventrate, perché qualcuno possa farsi delle iniezioni che gli vanno a passare le rughe? È un po' un problema. Se vogliamo essere etici, però ok, quindi capite che questo tipo di atteggiamento, nel momento in cui l'immaginario mi mette davanti invece questi indistinti, mi sconquassa, mi devasta. Non so se avete visto La moglie del soldato. Non so che devo fare con voi. Dovrò chiudere da qualche parte per 2 anni e farvi vedere cosa rotta le collo, farvi leggere cose. Vabbè, ad ogni modo, se vi capita, guardate La moglie del soldato, che è un bellissimo film che di nuovo mi crea problemi e spiega un altro problema della nostra cultura, ovvero sia l'omofobia. Di nuovo, quello che ho davanti non riesco a distinguerlo. La moglie del soldato, non ve lo dico perché sennò poi se per caso lo vedete perdete il colpo di scena. Andate a vedere La moglie del soldato, poi eventualmente ne parliamo. Però, insomma, pensate appunto, l'omosessuale è problematico perché? Perché, di nuovo, non so come porlo. Mi trovo davanti uno che dovrebbe comportarsi in un certo modo secondo la norma, e invece si comporta in un altro. E io non lo so. Infatti, qual è il problema di queste cose? È di rendere visibile la differenza. Vi ricordate, sotto il nazismo, gli ebrei dovevano andare in giro con una stella gialla. Perché dovevo poterlo vedere l'ebreo. Perché se no... magari uno è ebreo, c'ho vicino un ebreo, non lo so, orrore. Quindi devo fare in modo che l'ebreo si riconosca, dovrò fare in modo che l'omosessuale si riconosca, devo fare in modo che questo problema di distinzione sia superato. Cioè io devo poter sapere che tu sei etero e tu non sei etero. Dice, chi se ne frega, diresti tu. No, perché è un problema. Perché nell'ottica della purezza la vicinanza con qualcuno impuro sporca. Non so se lo sapete, ma il ghetto, che il primo esemplare del ghetto è a Venezia nel 600, il ghetto comincia per la paura della contaminazione degli ebrei, ma fisica, no teorica. C'è la convinzione che toccare un ebreo possa sporcare, possa comunque corrodere la statura, la questione morale di ciascuno e anche probabilmente causare infezioni, malattie, eccetera, perché è chiaro che al tempo c'era la peste, non è che sapessero da dove veniva la peste, più o meno, no? Ma c'era sempre quale problema con la peste? Gli untori. Se vi ricordate il buon I promessi sposi, no? Ci sono questi che ogni volta c'era la peste qualcuno toccava, trovava un colpevole, e quindi c'era qualche idiota che andava in giro attaccando la peste a destra e a sinistra. Quindi, come vedete, ci sono sempre delle logiche un po' particolari in atto. Una di queste è esattamente quella della separazione, ovvero sia toccare l'impuro rende impuri. E quindi tu non devi toccarlo. E come fai a non toccarlo se non sai chi è? Devi fare in modo che o stia nel suo o sia riconoscibile da esce. Sono degli sviluppi lineari. Che manco a dirlo, hanno di nuovo a che fare con la questione dello spazio, come vedete, no? Quindi crei degli spazi ad hoc, i ghetti, tu stai dentro e basta. Se qualcuno sta là dentro, so chi è, quindi se ci vado, vado a mio rischio e pericolo. Non a caso, nell'ipocrisia classica della nostra cultura, gli ebrei sono anche stati quelli a cui è stato delegato il traffico in denaro. No, tutti continuano a romperci le palle con questo complotto giudaico-pluto Pluto giudaico, come lo vogliamo chiamare, per cui tutto il mondo è controllato da Rockefeller e compagnia cantante, senza ricordarsi che se Rockefeller e le altre famiglie ebraiche sono così abituate a gestire il denaro, perché l'hanno dato noi? Anzi, li abbiamo costretti a farlo, perché il cattolico non poteva toccare lo sterco del demonio, salvo poi vendersi le preghiere e gli anni di purgatorio per costruirci le chiese. Sono dettagli un po' così che, no, quando li affronti ti lasciano un po' perplesso, però nella prassi il cattolico era puro. Si limitava ad andare dall'ebreo, depredarlo nel caso, e quindi era tutti eravamo contenti. Se serviva ne facevamo una bella strage, un pogrom, che sono quelle cose che rallegrano sempre lo spirito, facciamo una festa, stasera andavamo a massacrare gli ebrei, evviva, evviva, e partivano. Quindi capite che, insomma, ci sono una serie di dinamiche che si innescano su questi processi di distinzione e di riconoscimento dell'altro, che sono altro che serie. Il problema è esattamente questo, che però le radici non sono razionali. Non c'è niente di razionale nel razzismo. Gliel'hanno spiegato in tutte le lingue. Noi abbiamo il 98% di geni in comune con gli scimpanzé. Che volevo fare? Sterminiamo tutte le scimmie? No? Preferisco uno scimpanzé a un leghista, personalmente, se devo essere onesto. Dovendo proprio. Devo fare una scelta, molto meglio uno scimpanzé. Ma ciò non vuol dire che poi vado a ammazzare il leghista. Quello è il problema. Mentre noi ancora continuiamo con la purezza della razza. La purezza della razza. Ma qual è una razza pura? Dove? Avete sentito mai Alma Megheretta, figli di Annibale? Per i nostri razzisti nostrani. Noi abbiamo avuto Annibale e i suoi, che erano africani e negri, qui in Italia per secoli, per decenni, per un sacco di tempo. Allora dice, se, dice saggiamente la canzone, se c'è un problema con i figli dei militari americani, che durante, nei tempi della Seconda Guerra Mondiale, anche c'era un sacco di militari ovviamente negri, perché chiaramente gli americani tendevano a mandare avanti, no, come al solito, la famosa faccenda della carne da cannone, quindi avevamo tanti soldati di colore, e questi hanno generato una miriade di figli con le donne del luogo, e quindi c'è questo problema di altri meticci, ibridi, quello che vi pare, no? E questo è successo in pochi mesi. Tu figurati, dice lui, questi che sono rimasti qui 40-50 anni, noi siamo tutti figli di Annibale. Quindi con che faccia andiamo a prendere uno che ha la pelle diversa dalla nostra e diciamo che è inferiore? Ma rispetto a che? Da dove? Capite dov'è il problema? È tutta una costruzione che non ha nulla di razionale. Niente, non c'è uno straccio di base che possa confortare questo discorso. Il concetto di razza non funziona in nessun modo, perché in tutti quelli che noi chiamiamo razze umane i geni sono identici. Non solo, ma pure gli scimpanzé. Eppure i macachi, eppure tutto il resto della banda, perché i primati più o meno li stiamo. Riusciamo ad avere non so quanto in comune con i vermi, con i lombrichi, c'era sempre quella mostra bellissima dell'Homo sapiens, che purtroppo hanno passato via un po' troppo presto. C'era un grosso cerchio per terra e tutti andavi a mettere lì con i piedi, e nello spicchio dove eri c'era un qualche tipo di essere vivente, e ti diceva che percentuale di genoma tu avevi in comune con l'ombrico, col faggio, col ciuffo d'erba, con la ranocchia. Era una cosa traumatica. No? Perché scopriamo di avere il 12% di corredo genetico in comune col moscerino della frutta. Oh, moscerino della frutta, uno può anche vederla male, no? Come dire, però sempre meglio del leghista, secondo me. Ad ogni modo, il problema è questo, capite? Che davanti alla scienza, noi abbiamo tutto sto ricorso alla scienza, parliamo sempre della scienza, quando la scienza dice le cose, come se non l'avesse dette. Siamo buffi, no? Io lo stanno in tutti i modi, sono anni che andiamo avanti con la cosa. Non solo, abbiamo detto a un certo punto, in un'illusione classica marxiana, abbiamo detto, vabbè, mo questa cosa è chiarita, finalmente la pianteranno, manco a dirlo, niente del genere. Non solo, la sociologia ha dovuto recuperare il concetto di razza, perché è un costrutto sociale, non è un qualcosa di fondato scientificamente, quindi se tu continui a usarlo, se c'è un sacco di gente che continua a usarlo, non puoi far finta che non esista, perché quelli lo usano, tu te devi chiedere perché. Ecco perché vi dico che l'immaginale è fondamentale, capite? Perché quell'utilizzo del concetto di razza è uno strumento di distinzione. E siccome tu non sei niente, l'unico modo in cui puoi distinguerti è contro qualcun altro. Capite dov'è il dramma della questione? Il fatto che oggi ci siano pochi soggetti lo si ritrova puntualmente nel fatto che aumenti la violenza, aumenti la discriminazione, perché se io non so niente, l'unico modo in cui posso avere una qualche forma è piandomela con qualcun altro. Per riflesso. Quindi figuratevi quant'è patologico come legame, no? Non solo io mi realizzo nell'annientarlo, ma nel momento in cui lo annienta devo ricominciare, perché mi sto annientando da me. Come avevo detto, non c'è mai un rapporto che non sia paro, Quindi se io detesto, odio, brutalizzo, anniento qualcuno, mi sto annientando, perché è soltanto nella sua esistenza che paradossalmente io trovo la mia. Quando lui non c'è più, che faccio? Ma vivo con qualcun altro. Quindi abbiamo tutta una serie di categorie, abbiamo gli ebrei, abbiamo i comunisti, abbiamo la gente di colore, abbiamo gli omosessuali, abbiamo i tossicodipendenti, manco a dirlo tutte quelle che stanno in fondo nella piramide, guarda un po' i casi del salvo gli ebrei, però dico tutti gli altri, normalmente l'andiamo a piare proprio lì dove è facile pescare, no? Stasera che faccio? Non c'è niente da fare, vabbè, andiamo a da fuoco a un barbone, che idea carina, no? Ecco, come ti viene in mente? Non so se vi siete mai posti il problema. Glielo chiedono, la risposta è, ma mi annoiavo. Cioè, la logica è filante, no? Ma annoio e quindi do fuoco a uno. O anzi, ma annoio e quindi butto un macigno in testa come passa con la macchina. E pensiamo di pensare. A me è quello che mi affascina. Cioè, questo te lo dice come se fosse una spiegazione plausibile. Allora, se è così, se ti annoiavi, vai pure, figlio mio. No? Ma come cazzo ti viene in mente? Saremmo quelli razionali? Pareto era ottimista con l'8%. Nella prassi vediamo dei comportamenti che sono totalmente privi di un senso razionale, non altrettanto di un senso immaginare. Il senso immaginare è perfetto. Capite perché dico che senza questo tipo di sapere tu non capisci un accidente? Perché l'attualità tu la vedi e la capisci così. Se no, spiegatemi sta storia del femminicidio, tanto per dirne una. Spero che sappiate di che sto parlando. Ho visto un'assenza di ricognizione totale su quanto è il femminicidio, tutti... Mancava solo che il punto interrogativo come nei fumetti, no? Cazzo, state... Oh, il femminicidio sarebbe il fatto che ultimamente i miei colleghi di sesso hanno ricominciato a ammazzare a tutta birra le vostre colleghe di sesso. Abbiamo fatte secche 100, mi pare, quest'anno, se non sbaglio, no? E tutti si stupiscono. Anche, perlomeno perché ne sopravvive qualcuno, da sto punto di vista dovremmo essere contenti, no? Però... ripeto, come lo giustifichiamo razionalmente questo discorso? Con la mancanza della ragione. Cioè, non ci ha visto più da rabbia. Vabbè, lascia un po' perplessi. Ma se invece lo andiamo a prendere dal punto di vista della insostanzialità della soggettività, diventa tutto molto più chiaro, no? Dimmi. Sì, questa è senz'altro una dimensione, perché con questo andiamo a toccare il discorso della violenza, che è un altro problema abbastanza serio. Come dire, l'esercitare violenza e il sovrastare in qualche modo soddisfa un'esigenza d'affermazione, no? Mancando, come dicono i francesi, faute de mieux, non essendoci altro, il fatto che io possa tiranneggiare, possa schiavizzare, possa perseguitare, annientare, eccetera, qualcuno, è importante. Però l'annientamento è un po' diverso, nel senso che una dinamica di questo genere la vedo di più nel continuare, per esempio, della prostituzione. Perché il potere lì è molto più palpabile, tu disponi di qualcuno come di un oggetto, cioè riduci effettivamente qualcuno a merce. E puoi farne quello che vuoi, la dai a chi vuoi, la prendi quando vuoi, la picchi, la annienti. È molto più soddisfacente da un punto di vista di questa dinamica particolare. Invece nel problema dell'annientamento nelle coppie c'è qualcos'altro. Nel senso che per un fraintendimento, ovviamente questa è una chiave di lettura, non vi sto dicendo che è così, sia chiaro, però secondo me ci stiamo, una parte della questione la prendiamo quando andiamo a vedere così. Nel momento in cui tu non ci sei da un punto di vista soggettivo e hai costruito un'alleanza con l'altro per esistere, no? Perché ti hanno detto due cuori in una capanna, tutta una serie di altri discorsi che vanno presi in considerazione la realizzazione del sé, no? Ti hanno raccontato un sacco di stronzate di questo genere. Allora, a quel punto, che succede? Che l'altro, quando va via, non va semplicemente via, ma ti annienta. Perché si porta via tutto. Cioè, tu non rimane nulla di quello che avevi costruito o avevi pensato di costruire, capito? E quindi, qualunque cosa, pur di non, che arriva addirittura al paradosso del se non ce l'ho io non ce l'avrà nessun altro. No, muoia Sansone con tutti i filistei, più o meno, l'idea generale è quella. Quindi capite che c'è in questo un fortissimo gioco di aspettative. Quello è il problema. Quando si dice hai tradito le aspettative, non è casuale. Perché io da te mi aspettavo tutta una serie di cose, che ci siamo promessi, che abbiamo costruito progetti, che abbiamo costruito un futuro, che abbiamo fatto, che abbiamo detto, eccetera, eccetera, e tu a un certo punto via, come te la vai? Non è pensabile, non è sopportabile, capite? Vuol dire aver investito in quel rapporto molto di più di quello che un rapporto può dare, perché noi abbiamo detto ripetutamente che siccome siamo frammenti di noi stessi, da un rapporto possiamo aspettarci in modo sano, purtroppo, pure un sacco di calci nei denti. E non è una novità, non è uno sfregio, non è nessun problema, succede. Ok? Però devi appunto essere in grado di accettarlo questo. Devi avere un minimo di sostanza soggettiva che ti permetta di gestirlo, perché se no, appunto, la ragione se ne va, viene cancellata dalla famosa amigdala e c'è soltanto la bestia infuriata. E la bestia infuriata ovviamente uccide in modi, no, avete sentito, lo saprete anche per altri motivi. Quando ci sono questi omicidi, sono degli omicidi raccapriccianti, 70-80 coltellate, miriadi di colpi, niente di razionale, cioè va ammazzare qualcuno, gli spari e finisce lì. Se devi... No, lì c'è veramente qualcos'altro in gioco, capite? E per quello, già, questo è un delitto passionale, perché? Perché i modi del delitto stesso sono incomprensibili a una mente fredda. Deve essere appunto qualcuno che non ci ha visto più dalla rabbia, tornando a quello che dicevamo prima. Quindi capite che anche da questo punto di vista il rapporto con l'altro è terribilmente a rischio oggi. Il rapporto con l'altro si costruisce su una serie di intimazioni a far esistere. Cioè il riconoscimento diventa una specie di obbligo e nel momento in cui non lo dai più devi pagare. È tutto estremamente complicato da questo punto di vista. Ed è tutto estremamente complicato perché noi ci siamo veramente dati molte zappe sui piedi. Nel momento in cui abbiamo rinunciato a tutto questo animale che è in noi, che è tanto, come abbiamo detto, 90%, tanta roba, anche se un attimo più, come dire, freddi in proposito, comunque mettiamo 50 su 50, che mi sembra poco, ma ad ogni modo magari è sempre il 50, no? Allora noi non possiamo far finta che non esista questo 50%. Quella è la politica dello struzzo, metto la testa nella terra, famo finta che non succede nulla e vado avanti. No, perché come dice Simmel, questo 50% o quant'è, influisce direttamente sul mio vivere. Non è che se sta da una parte e soltanto la sera urlo e do la capocciata al muro e mi pieno gli scompensi. No, io anche quando vivo, questo 50% è in azione. Capite? E dal vostro punto di vista, ragionarci è centrale. Perché noi abbiamo in qualche misura rinunciato a qualunque strumento di comprensione e gestione del male. Noi il male l'abbiamo allontanato insieme all'animale, per quello il titolo del libro è Animale, no? Perché noi nell'oscuro ci abbiamo messo pure il male e noi il male lo facciamo sempre. Quindi come facciamo a capirci col male? Come facciamo a essere così rigidi con quelli che sbagliano? Ed è sempre peggio, tenete presente che per esempio la missione del carcere è stata abbandonata in quasi tutti i casi, al di là delle condizioni indecorose, di nuovo animali, tanto per tornare a bomba, no? Ma l'idea generale del carcere qual è? Quella del recupero. C'è proprio, salvo alcuni casi. E anche fosse, ma ci fideremmo noi? No, quello è il problema. Siamo i primi a non fidarci di chi esce. Prendete CSI che da questo punto di vista è perfetto. Quando hanno a che fare con qualcuno che è stato in carcere, quello è sicuramente il colpevole. Se ci avete fatto caso. Sempre. Cioè, questo è stato in carcere, ha pagato, si è fatto tutta la sua pena, basta. No, lo vai a riviare, continua. A te te conosciamo, sei un bastardo da sempre. Cioè, Lombroso non è servito a nulla. Tutto il resto non è servito a niente. Tu hai sbagliato una volta, è finita. Allora, a quel punto capisci un sacco di cose, no? Chiaramente. Ma è contro lo spirito della modernità stessa questo discorso. Che poi non sia fattibile, possiamo discuterne, probabilmente in certi casi non c'è niente da salvare, siamo d'accordo. Ma questo non vuol dire che tu possa decidere di non salvare nessuno. E anzi di far pagare a qualcuno per sempre qualcosa che ha fatto. Perché ricordiamoci, come dicevamo ieri, che se c'è una logica ed una ragione sensibile, ed una ragione contestuale, non siamo mai in grado, salvo in certi casi piuttosto evidenti, di giudicare con tutta sta serenità. Capite? Quali sono i moventi, quali sono le spinte, quali sono i retroscena, quali sono gli stati d'animo. Ci sono talmente tante variabili che entrano in gioco che verso la colpa, la violenza e il male dovremmo comportarci direttamente. E questo, ripeto, Cristo lo diceva. Aveva detto subito, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chiuso. Chi è questo senza peccato? I giudici che poi scopriamo essere corrotti, i pubblici ministeri che spacciano insieme ai generali dei carabinieri, per carità, ovviamente, casi limite, ma ciò vuol dire che comunque non c'è certezza, capite? Non c'è un qualche motivo per il quale devo fidarmi di qualcuno. Allora, come facciamo? Di nuovo un problema di fiducia, ovviamente, ma soprattutto un problema di incapacità di pensare il male. Il male è necessario. non ci sarebbe il bene se non ci fosse il male, no? Un po' il problema dei famosi zoroastriani, i manichei, no? Tutto bianco, niente nero. Che vedi in tutto bianco? Niente. Quindi il problema è quello, non c'è pensare di estirpare il male. Il male è qui. Come dice Baudrillard, troverete, credo, se non sbaglio, citato anche in questo libro, non mi ricordo, vediamo se vuole, se la politica è un'arte di gestione del male, una politica che rifugga dal male, lo condanni e si proclami monda dal male, non funziona. Lui lo diceva a proposito di Bush con gli stati canaglia, no? Io sono il bene, voi siete il male, ah, cattivo, vabbè, Bush poveraccio, vabbè. Però di fatto il problema è esattamente quello, noi ci proclamiamo buoni, con che faccia ci proclamiamo buoni? Misterioso. Però in quel momento siamo fottuti perché appunto il male noi ce l'abbiamo dentro. E come facciamo a farci i conti? Come facciamo a accettarlo in un certo senso il male? Perché se è parte di noi è un'altra crociata contro i mulini a vento far finta che non ci sia. No? Un po' come quella della razionalità, un po' come quella, tutta la stessa solfa. L'immortalità, la razionalità, il bene, fatti così in modo assoluto, sono delle balle grosse come a casa. Non ci sarà mai il bene assoluto. Non siamo fatti così, noi siamo fatti anche di male. Graduato, ci sono dei casi, cioè c'è da fare tutta una distinzione evidentemente, ma quello che conta è che dovremmo trovare un sistema per riconoscerlo in noi e per accettarlo negli altri, diversamente. Il che non vuol dire poi perdonarlo, non vuol dire scusarlo, però vuol dire trarne conseguenze diverse da quelle che facciamo noi oggi. Vuol dire appunto non prevedere che uno debba essere condannato a essere sempre cattivo, che non ha nessun tipo di ritorno a questo ragionamento. È anche inutile da tanti punti di vista. È inutile anche da tutta una serie di storie che trovate se andate a guardare nelle pieghe della cronaca, gli attori che si formano in carcere, no? Per esempio l'ultimo film, oddio non mi ricordo più di come si chiama, era reality show. No, Macete, bellissimo. No, c'è questo film recentemente che c'è il protagonista è un carcerato, per cui ogni volta che i giornalisti esteri vengono a cercare di incontrarlo, mi piace, quello sta in gabbia, quindi toccherà prendere una serie di appuntamenti, però è diventato un grande artista quest'uomo. Ci sono un sacco di cooperative che creano, fanno pane, producono oggetti, eccetera, quindi non è vero che non è possibile recuperare. Anche qui non puoi essere fondamentalista, ne recupererai qualcuno, non ne recupererai tutti, perché c'è qualcuno che è veramente cattivo, capita. No? Però non puoi partire dal fatto che siamo tutti cattivi, tutti recuperabili, tutte cose che vanno soppresse in un modo o nell'altro, quindi... E da questo punto di vista devo dire che i norvegesi sono stati particolarmente interessanti come caso, non so se avete presente che qualche tempo fa c'è stata questa strage in Norvegia dove l'ennesimo fanatico di destra ha fatto una catomba, e lì ha fatto una catomba sul serio, non mi ricordo, 95, 100 persone, insomma, e gli hanno dato 21 anni. E tutto il mondo, solo 21 anni. Ecco, gli hanno detto, ragazzi, qui le cose stanno a zero. Noi abbiamo deciso che siamo per il compito di recupero del carcere, che l'ergastolo di fatto è una condanna a morte differita, che fondamentalmente questo è, per cui noi dobbiamo concettualmente, no? Razionalmente affermare che una pena può durare al massimo 21 anni, dopo 21 anni si vede che succede, già aver tolto 21 anni di vita a qualcuno è parecchio, però in effetti dal nostro punto di vista, che siamo molto più sempre, no, molto più avvelenati, 150 anni, 4 ergastoli, le aggravanti, menallo tutti i giorni, tutta una serie di cose estremamente così selvagge, che però appunto quando poi qualcuno ci fa vedere come fanno i razionali ci restiamo pure male, no? Perché quello è razionale. Se vuoi essere coerente, sei coerente, sono razionale, quindi non posso accettare né la pena di morte né delle pene che siano di fatto come la pena di morte. Perché uno che sta in carcere sine die, che senso ha? Al di là del fatto che mi costa una tombola, a parte tutto. No? Ma che vuol dire? Che sto facendo io lì? Lo sto levando di mezzo. Tutto sommato faccio prima ammazzarlo, no, se devo essere onesto. Quindi, vedete che la questione del discorso, la questione è particolarmente complicata una volta che cominciamo ad affrontarla, però è indifferibile allo stesso tempo, nel senso che noi appunto abbiamo costruito il male come qualcosa di altro rispetto a noi, e questo vi dicevo che si riscontra anche nella strategia linguistica. Quando c'è qualcuno che è particolarmente cattivo, noi che diciamo? È una bestia. Che cazzo significa? Cioè, avete mai visto delle bestie che fanno le stragi voi? No? Allora ti chiedi, da dove viene? È proprio un animale. Perché? Magari, no? Mi vengono in mente tanti animali simpatici, e poi comunque, pure quelli che fanno del male lo fanno per motivi abbastanza funzionali, ovvero sia, non è che tutti uccidono tutto quello che trovano, uccidono quanto basta per nutrirsi. No? Quindi i leoni di montagna uccidono un bufalo e ci stanno bene per 15 giorni. Gli umani hanno Buffalo Bill, che ha sterminato i bufali, gli sparava dal treno per divertimento. Quello sarebbe una bestia? Ma quello è un essere umano, quello è un essere umano. Uno pensa regola. Infatti i bufali ci sono più. Praterie enormi, piene di bufali. Gli indiani che quando ammazzavano un bufalo facevano tutta una serie di cose, non buttavano niente, lo gestivano fino proprio a, no, come dire, gli ultimi ossicini, e poi ne uccidevano un altro, perché sapevano benissimo che quello era il modo per cui sarebbero vissuti sempre. E quindi bisognava stare attenti, bisognava essere grati, bisognava gestire con intelligenza. No, arriva Buffalo Bill e spara tutto quello che si muove. E poi diciamo che gli animali sono bestie? Mi pare un po' complicato da prendere in conto. Siamo noi a essere il problema. No? I nostri cacciatori. Tutte queste categorie un po' peculiari che contro l'evidenza continuano a portare avanti certi discorsi. Sono finite le bestie, ragazzi. Non ci stanno più. Stiamo riuscendo finalmente ad arrivare al narcisismo totale. Non ci sono più gli animali. Salvo quelli che ci portiamo a casa per salvarli, in un certo senso. No? Ma fuori comincia ad essere un po' complicato. Perché se non c'è quello col fucile, c'è quello con la fabbrica, c'è quello con i veleni nei campi, ci sono un sacco di cose che guarda caso sterminano, sulle quali interveniamo molto poco. No, molto meglio temesse la lobby dei cacciatori che non avere qualche passero in più per strada, e tanto il passero chi se ne frega. E di nuovo dicevamo, se vedo un uccello dico vabbè è un uccello, perché in linea di massima non so da che parlo. Anche se ce ne sono una miriade di uccelli, però io vedo un affare che vola, un uccello. Poi può essere un falco, una poiana, un gabbiano, un passero, una cincia. È uguale, non ne ho idea perché non frequento gli uccelli, quindi chi se ne frega. Però comunque, vi ripeto, il problema è serio. Perché questo tipo di atteggiamento verso il mondo animale rientra in quello che dicevamo prima. Se tu tratti qualcosa in un certo modo, ti stai trattando in un certo modo. Quindi non è che stiamo sterminando solo loro. Saprete, come diceva Einstein in un'altra delle cose che qui non è stato preso in considerazione, diceva che il momento in cui scompariranno le api il genere umano avrà 5 anni di vita. E le api ce le siamo quasi giocate recentemente, non si sa perché, è una di quelle cose che la nostra scienza non è riuscita ancora bene a mettere a fuoco, però improvvisamente più di metà del patrimonio di api del pianeta è scomparso. Senza, non l'hanno manco più trovate, non hanno manco trovato i cadaveri, sono semplicemente sparite. E le api sono un po' quella cosa che dicevamo ieri, le piccole cose, no? Che sembrano insignificanti, ma se tu togli le api, si ferma più o meno tutto. Perché le api impollinano, perché le api spargono la vita, perché le api fanno un sacco di cose alle quali normalmente non pensiamo, perché, ripeto, noi siamo un po' così. Quindi nel momento in cui le api dovessero scomparire, diceva Einstein, il genere umano chiude battenti, baracche e burattini abbastanza rapidamente, ma nessuno si preoccupa manco delle api, per non parlare degli orsi bianchi, delle tigri, insomma tutta una serie di animali che presto rientreranno a pieno titolo nel regime immaginario, perché non ci saranno più, ci ricorderemo solo. Però capite che questo configura tutta una serie di rapporti e investe tutti i campi, investe il campo della sicurezza, investe il campo dell'ambiente, investe il campo della politica, investe il campo della convivenza, cioè sono temi che non rimangono limitati in un qualche libro, perché sono temi che trovate costantemente al lavoro, costantemente in opera, nel bene e nel male, particolarmente nel male, devo dire, in quest'ultimo periodo soprattutto, perché? Perché chiaramente la dinamica è la dinamica del rimosso, cioè se tu fai finta che una cosa non esista per un sacco di tempo, a un certo punto quella cosa torna in forze ed è estrema, non è più gestibile, diventa veramente spaventosa, capite? Questo è il punto. E noi siamo in un clima di questo genere, perché abbiamo tolto di mezzo tutte queste cose da talmente tanti anni che adesso ogni volta che si riaffacciano ci terrorizzano, e ci abbiamo anche ragione a terrorizzarci per certi versi, no? E quindi escogitiamo tutta una serie di strategie immaginali per venirci in contatto. Questa Maffesoli la chiama omeopatizzazione del male, cioè prendere il male a piccole dosi. E peccato che non funziona il computer, perché c'era una canzone di Branguardi a questo punto che sarebbe stata perfetta, che si chiama Ballo in fa diesis minore, non so se qualcuno la conosce, che dice, comincia con dire sono io la morte e porto corona. E quindi sono io di tutti voi, signore e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare e al passo dell'oscura morte andare. No? Oscura morte, bello. E che succede però? Che l'uomo, invece di chinare la testa, cosa fa? Invita la morte a danzare. Il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Che vuol dire? Vuol dire che nel ciclo la paura della morte viene in qualche misura sfumata. Ecco perché a noi piacciono tanto le routine. Noi abbiamo tutta una miriade di routine con le quali far finta che il tempo non passi. No, è di nuovo Natale. È Natale una volta l'anno. E ogni volta facciamo le stesse cose, ogni volta facciamo gli stessi addobbi, facciamo gli stessi regali, studiamo gli stessi, ci incazziamo per le stesse ragioni, non c'ho voglia di fare questa Capodanno, che palle, eccetera. No, però, cosa dice questo? Suggerisce che poi ci sarà un altro Capodanno, e poi un altro Capodanno. E l'idea di questa morte che ti aspetta in fondo non è più così ovvia, capite? È un modo di concepire il tempo, e lo trovate, questo se non sbaglio, nel libro, che è tradizionale, cioè il tempo è circolare. Il tempo è fatto di ritorni costanti, che è quello che succede nel mondo. Il mondo non è che va avanti, il mondo fa giorno e notte, fa la settimana, fa il mese, la luna, fa le stagioni, fa gli anni, e tutto torna ogni volta, no? È di nuovo la seconda domenica di settembre, è di nuovo il terzo giovedì di aprile, è venuto il mio compleanno, gli anniversari, tutte queste cose a cosa servono? Servono a darti una misura. E attraverso questa strategia non ci pensi più a così lontano, a quando potrebbe capitare che, perché il tuo orizzonte è più chiuso, è più vicino. No? E quindi nel giro della danza la morte perde la sua forza terrificante. Tu in qualche modo sei più vicino, certo. Non sarà mai un bel momento, ma non è detto neanche che debba essere quella cosa assurda di cui parla Weber, quella cosa del tutto inspiegabile, no? La morte è qualcosa con la quale dobbiamo convivere, il passare del tempo è qualcosa con il quale dobbiamo convivere. Ti giri e sono passati 15 anni. A voi non capita perché siete piccoli, ma a me ultimamente capita anche un po' troppo, oggettivamente. Ho incontrato una mia amica qualche tempo fa, ho fatto, vabbè, quant'è che c'è? Ma lei 15 anni, io sono che fai a dimattico, ci siamo visti. E piano piano erano 15 anni. 15 anni, sono tanti 15 anni. Però succede, quindi toccherà faccia e pace. Però vi ripeto, richiede tutto questo un tipo di approccio diverso. L'approccio ritualistico, l'approccio ripetitivo, hanno un qualcosa di molto utile, di molto saggio, in un certo senso. Tant'è vero che una delle caratteristiche dei malati di mente qual è? L'ossessività. Non so se vi ricordate il... Dio mio. Vedo la faccia. Jack Nicholson. In qualcosa è cambiato. E tutti quelli che escono da casa spengono e accendono la luce 15 volte, contano gli scalini, non passano sulle linee. Perché? Perché è routine, perché è una specie di rito. E la paura è che se non hai fatto 15 volte quella cosa possa succedere qualcosa di terribile. Il mondo possa crollare, cioè il mondo si regge su quelle 15 volte. O, se vi ricordate Lost, nel fatto che uno ogni tot secondi debba schiacciare il tasto. No? Che vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire che è la routine che regge insieme il mondo. La ripetizione conforta. No? Vi ricordavo l'ovvio, tutte le attitudini con le quali ricostruiamo le cose come accadono, ops, è tutto lo stesso. È tutto lo stesso, ripetere conforta, consolida. Non è ovvio, non è logico. Infatti vi ricordate, Popper ha detto, non è vero che se una cosa succede 100 volte uguale, poi anche la 101esima è uguale. Però la tua sensazione lo è, quindi chi se ne frega di Popper per certi versi, capite? Quindi il fatto che le cose accadano regolarmente implica che continui ad accadere e quindi tu sei più tranquillo. Capite? Quindi ci sono una serie di artifici per trattare con queste potenze, in un certo senso. Ma tenete presente che la religione è anche questo. La religione in tanti casi è il placare gli dèi feroci. L'idea che noi abbiamo del Dio buono è un'idea che è arrivata tanto dopo. Troverete che Durand parla di questo processo, che è un processo estremamente interessante, di eufemizzazione, ovvero sia di trasformazione in bene di qualcosa. No, noi diciamo a essere eufemistici, che vuol dire? Perché usiamo delle parole migliori di quelle che sono state utilizzate. Se qualcuno ha detto che è rottura di palle, tu dici beh, una seccatura, ed è eufemistico, hai un po', no? Allora, Diron dice questo, la cultura eufemizza. ovvero sia pian piano trasforma le cose, le fa sembrare meno problematiche, meno feroci. Ma il mondo è feroce. Allora, pensate per esempio all'Enigma. Non so se qualcuno di voi ha presente. È una delle prove iniziatiche per eccellenza, no? L'Enigma è quello per cui tu vieni interrogato e nella tradizione antica, se sbagli, muori. La famosa Sfinge, che faceva il famoso Enigma. Qual è quella creatura che comincia con quattro zampe, poi due e poi tre? E se non sapevi, anche lì ci lasciavi le penne. Si dice che Omero sia morto per una questione di questo genere. Cioè, nella narrazione si dice che Omero stava seduto su uno scoglio, posto molto, come dire, simbolicamente forte, no? Perché lo scoglio emerge, cioè tutta una serie di cose anche lì da dire. Passano dei pescatori e Omero gli fa questa, gli chiede come, che cosa, cosa avete preso? E loro gli rispondono, quello che abbiamo preso lo abbiamo qui e quello che non abbiamo preso ancora gira. E lui non riesce a capire di che parlavano, perché lo vede come un enigma. L'enigma era i pidocchi, perché quelli che avevano preso li avevano ammazzati e quell'altro invece ancora giravano. E lui si getta dallo scoglio e si affoga. Ora dite voi, è estremo? No, non è estremo, è non eufemistico. Ovvero sia, è il modo di riprodurre la vita nella sua ferocia, perché la vita è feroce. La vita non è tranquilla, la vita non è plastificata, la vita non è quello che pensiamo noi che sia, la vita è anche feroce, è anche brutale, capite? E nella vecchia tradizione, nella tragedia greca, nei vecchi miti, questa ferocia è visibile, è evidente. Gli dèi squartano la gente, gli dèi fanno scempio dei corpi, ma non tutti gli altri, pure il nostro. Se andate a leggere il Vecchio Testamento, Dio non è una buona persona, non è una bella persona. Dio è feroce, è invidioso, è vendicativo, rade al suolo le città, si incazza come una bestia, perseguita la gente. Pensate a quel poveraccio di coso lì, com'è, quello che è paziente, la paziente di Giobbe, che gli toccava tutti i colori, ogni momento andava lì, scannasse in tutte le parti, e tu dovevi contento perché sei amico di Dio. Ma de che? Cioè, a un certo punto, questo Dio qui è quello che poi diventa il Padre Nostro. E non è chiaro come questo accada, non so se mi spiego. Allo stesso modo il sacrificio umano, che era normale, diventa un sacrificio simbolico. Diventa il pane e il sangue di Cristo, che sono un'ostia e un goccio di vino. E meno male, perché stessimo ancora a squartare la gente, e qui sarebbe stata un'ecatombe con tutte le chiese che abbiamo messo in piedi. Però pensateci, capite? È questo l'eufemizzazione, ovvero sia il depotenziare pian piano qualche tipo di problema, renderlo gestibile, comprensibile. Noi i problemi estremi non li capiamo perché esorbitano di nuovo, stanno fuori dalla sezione finita, capite? Quindi il percepire il religioso nella sua... c'è quel libro di cui vi parlavo ieri, quello di Rudolf Otto, che propone una categoria che da allora è diventata operativa, tutti la usano, gli specialisti perlomeno, che è quella di numinoso. Ed è la qualità del mysterium tremendum. È bellissimo. Perché questo è Dio. Il contatto con la divinità è spaventoso. Ecco perché Lovecraft ha messo gli dèi pazzi, no? Che dovrebbero terrorizzarti, perché era quella l'idea. Cioè, quando tu sei di fronte a Dio, sei di fronte all'incommensurabile, non puoi trattare Dio come se fosse uno come te, perché non lo è. Questo è il punto. Davanti a Dio tu provi qualcosa di eccedente, capite? E questo è il numinoso. E quella è una caratteristica del sacro che noi abbiamo perso. Perché a furia di eufemizzare abbiamo fatto diventare Dio, poveraccio, un santino. Di fatto, no? Uno che gli vuol dire, oh, dammi un po' una mano, no? Poi mi pento, adesso faccio quello che mi pare, eccetera, eccetera, tutto quello che immaginate tranquillamente. Ma non è così che funziona. Così di nuovo abbiamo reso il mondo un posto più noioso. Perché non è facendo finta che queste cose non ci siano che scompaiono, quelle rimangono. E poi troviamo il Dio feroce quando? Quando ci andiamo a sbattere contro i kamikaze, per esempio. No? Quello è il Dio feroce. Non è che non c'è più, è in giro. È in giro, sotto mentite spoglie, ma lo incontriamo spesso e volentieri. Come facciamo a non fare i conti con questo? E noi veniamo da una cultura che so 2500 anni che eufemizza questi argomenti. Quindi in un certo senso anche l'inferno, l'abbiamo visto, no? Prima l'inferno era veramente il terrore. Oggi, vabbè, chi se ne frega, mi pentirò un tempo, non c'è, mi mentono, mi stanno a piangere. Abbiamo dato tutta una serie di argomenti che servono a depotenziare la questione, no? Quindi è un moto dell'immaginario, è un moto che noi riscontriamo dal sacrificio umano, dal gioco della vita, passiamo a dei giochi mediati, a dei giochi simbolici. Questo è evidentemente un trasferire, no? L'incisività dal concreto all'astratto, al pensabile. al concepibile, di nuovo. Però ciò non vuol dire che non ci sia ancora quell'altro livello. È di nuovo un modo di costruire una sezione finita che sia più maneggevole e più comprensibile, ma questo non nega che sotto comunque la ferocia ci sia ancora. Che la natura possa essere terrificante, che la natura possa distruggere, ammalare, annientare, eccetera, eccetera, e via discorrendo su questa cosa. Solo che noi, come abbiamo detto, fissandoci su un certo tipo di lettura, siamo convinti che le cose stiano così. Che tutto sia eufemizzato, che tutto sia blando, che tutto sia gestibile, accostabile, manovrabile, eccetera. E non funziona, perché poi quando ci accorgiamo che non è vero, ci restiamo malissimo. Di nuovo il gioco delle aspettative, di nuovo il fatto che ti hai ricostruito tutta una serie di proiezioni che invece qualcuno ti strappa brutalmente da davanti. Ok? Break. Dunque, vedo che siamo ridotti ai minimi termini, come si dice, con piacere. qui, classico proprio da questo punto di vista. Dunque, fondamentalmente a me mancherebbe come grande tema, manca il destino, ma ne abbiamo parlato abbastanza eventualmente, mancherebbero potenza e potere, che era un argomento che mi aveva chiesto una vostra collega ieri, quello dell'astuzia del sociale. Io credo che riprenderei un tantino il destino e rimanderei potenza e potere alla lezione di gennaio a sto punto, perché pure oggi siamo stati abbastanza impegnativi da un punto di vista di... A meno che qualcuno di voi non prenda il coraggio a quattro mani e mi chieda di chiarire qualche argomento specifico. C'è qualcosa, visto che siamo appunto rimasti in pochi e si potrebbe cercare di fare una lezione universitaria decente, c'è qualcosa che vorreste risentire, qualcosa che vi ha particolarmente lasciato perplessi, qualcosa che potrebbe essere approfondito? Cioè, non è necessariamente un argomento che non avete capito, magari uno che vi piace tanto e vorreste capire meglio, c'è anche questa idea che non capita mai, ma potrebbe anche presentarsi come discorso. Niente? Pare di no. Ok, allora vediamo un attimo di confrontarci un momento con la questione del destino.
Ma questa idea di diurno e notturno, com'è nata? Cioè, c'è un qualche collegamento con qualche mito, con qualche... o è nata così dall'autore?
No, credo che fosse il modo immaginare migliore di descriverlo. Nel senso che appunto il gesto della separazione è il gesto che crea la luce, no? Fiat lux, è esattamente quello. Allora, e tra l'altro, un attimo solo, se ci fate caso, nella costellazione del diurno rientrano tutte queste specifiche particolari, quindi il lucente, l'affilato, lo scettro, la spada, la lama, il rasoio, no, tutte queste cose fanno parte di questo tipo di discorso. Tutto ciò che è luminoso, tutto ciò che libera, tutto ciò che scioglie. Tant'è vero che, se lo sapete, non lo so, probabilmente no, ma uno dei delle formule, diciamo, alchemiche più note è esattamente solve et coagula. Vuol dire sciogli e riunisci, no? Questo cos'è? È la figura che c'è fondamentalmente sotto tutti questi discorsi, che è sempre una figura alchemica, che è quella della coincidenza oppositorum, la coincidenza degli opposti. Ovvero sia il fatto che ti dice che passando da una parte o passando all'altra, alla fine arrivi più o meno nello stesso cerchio, nello stesso circolo, no? Quindi l'ingannevolezza della separazione, fondamentalmente. È quello che dicevamo ieri quando vi parlava del velo di Maya, cioè la separazione la facciamo noi, la costruiamo noi in quanto tale, ma di fatto non ci sarebbe. La vita è un fluire continuo e all'interno di questo fluire gli opposti sono ingannevoli, non sono la stessa cosa, come quel pallino bianco e il pallino nero che corrono continuamente. Dove li trovi? Come li acchiappi? Come li fermi? Quello è il punto. Quindi la saggezza, tutta la saggezza, c'è cioè un grande autore che si chiama René Guénon, che parla della saggezza antica, della scienza sacra, dicendo che è un registro di sapere che è comune a tutte le culture sagge del mondo, a nostra un po' meno, oggettivamente. Ed è riflessa spesso e volentieri in un articolarsi del sapere in esoterico ed exoterico, che vuol dire un sapere per le masse e un sapere per gli iniziati. che sono abbastanza correnti in quasi tutte le tradizioni, paradossalmente ci sono anche nella Chiesa Cattolica, anche se si conoscono meno, nel senso che c'era tutta una setta, no, non una setta, ma una serie di monasteri e di luoghi che si chiamavano Ioanniti, che facevano riferimento al Giovanni dell'Apocalisse, che è quello più esoterico di tutti quanti gli scrittori e degli autori dei Vangeli, e che in qualche misura conservavano il sapere nascosto, no? Se fate caso, il sapere nascosto è uno di quegli oggetti di ricerca che trovate regolarmente nella fiction. Pensate a Tomb Raider, tanto per dirne una, Indiana Jones, il Codice da Vinci. Stiamo sempre a girare intorno a questo, ovvero sia il fatto che c'è qualcos'altro da sapere a parte quello che sappiamo. Ed è un sapere per pochi. Quello è il problema. Esoterico vuol dire per pochi. Exoterico vuol dire per molti. Galileo, per esempio, pretendeva che il sapere matematico fosse esoterico. Ecco quando vi dicevo che Galileo affermava di essere nella tradizione cattolica. Intendeva esattamente questo, ovvero sì che lui aveva trovato un codice per pochi, adatto a pochi, che però gli permetteva di decrittare il libro della natura in modo migliore. Quindi sono state posizioni che anche nella nostra cultura sono durate a lungo. Però questa della coincidenza oppositorum è estremamente interessante perché rinvia anche a tutta un'altra serie di cose, per esempio allo yoga. Forse avrete sentito parlare dello yoga. Lo yoga è un altro, come la gran parte dei simboli, è un altro campo d'applicazione di paradossi. Nel senso che tutto ciò che lega è anche tutto ciò che scioglie. Non puoi legare senza sciogliere, non puoi sciogliere senza legare. Sono delle facce della stessa medaglia, non puoi decidere soltanto per il bianco, come dicevo prima, senza avere il nero. Quindi se tu leghi, gli dèi che legano spesso e volentieri sono anche gli dèi che finiscono legati. C'è la vostra collega che ha i nodi celtici. I nodi celtici sono un esempio brillante di questo discorso. I nodi celtici sono una serie di ricorrenze nelle quali appunto spesso e volentieri colui che lega finisce legato, a simboleggiare esattamente questo, che non c'è mai una posizione solida, una posizione unica nel farsi dell'immaginazione, ma gli opposti spesso e volentieri di fatto si rivelano essere in ultima analisi la stessa cosa. E questo è interessante perché può introdurci a quello che vi dicevo prima, ovvero sia il problema del destino. Noi abbiamo un grosso problema col destino. Abbiamo un grosso problema col destino perché di fatto il destino sembra limitare la nostra libertà. Il destino è una figura che è totalmente opposta all'idea di modernità. La modernità cosa dice? Che io posso diventare ciò che voglio. Posso farmi come voglio, posso trasformarmi come voglio. Il destino invece ti dice no, sei già in qualche misura orientato a fare qualcosa. Quindi noi con il destino abbiamo una serie di problemi. Uno è questo, ovvero sia che nega la pretesa di assoluta libertà dell'essere umano. Dall'altra nega radicalmente la capacità di controllo dell'essere umano. Tu puoi fare quello che ti pare, ma se deve succedere qualcosa, quella cosa succede. Pensate a tutte le varie, ai vari paradossi delle macchine del tempo, a tutte le narrazioni in cui bisogna evitare assolutamente che un qualche avvenimento accada. Ecco, quell'avvenimento non accadrà come te l'hanno detto, ma accade in qualche modo che è simile, per cui tu non riesci in qualche modo a venirne a capo. Ed è anche in qualche modo quindi la problematica del libero arbitrio. Se c'è un destino, io riesco ancora a essere autonomo, riesco ancora a essere libero, riesco ancora a assumermi le mie responsabilità, come dicevamo ieri. Capite che il destino per molti versi è comodo, perché quello che doveva succedere, al destino che succedesse, non è colpa di nessuno, azzeriamo tutta una serie di livelli di responsabilità, però per altri versi è anche frustrante, no? Abbiamo visto. Eppure non riusciamo a sottrarcene. È un qualche cosa che per quanto lo rimuoviamo, per quanto cerchiamo di negarlo, per quanto affermiamo che non ci sia, ci torna fra i piedi costantemente. Sembra in qualche modo prenderci in giro, sembra in qualche modo riaffiorare in un sacco di stanze. No? Allora, per esempio, Hillman, che era questo grande psicologo americano scomparso recentemente, che ha scritto una montagna di libri, uno più bello dell'altro. Chiunque abbia voglia di leggere qualcosa di Hillman lo legga, cioè uno si chiama Il codice dell'anima, che è un capolavoro, ed è quello al quale mi riferisco attualmente. Dice: c'è il mito di Er che può venirci incontro, che è l'ennesimo mito platonico. Tra l'altro stavo ragionando ieri, credo, con un vostro collega, che mi diceva: ma Platone quindi era uno a favore del sapere mitico? Racconta mitico, chiaramente, no? Tu diresti. Ecco, paradossalmente però Platone è il primo che attacca il pensiero mitico, no? Perché la polemica contro i poeti la muove lui, è lui che proclama la poesia come un sapere di seconda mano, però allo stesso tempo continuamente fa uso di miti per raccontare quello che vuole. Quindi Platone probabilmente era molto più furbo di quanto noi non immaginiamo. Tant'è vero che c'è un autore italiano che si chiama Giovanni Reale, che è un platonista di fama mondiale, che sta scrivendo da anni sulla dottrina non scritta di Platone. Cioè, lui sostiene che per lo stato delle cose del tempo, pensare che la dottrina di Platone sia stata scritta è assurdo, perché lo scritto al tempo non era così importante come lo riteniamo noi. Quindi lo scritto di Platone potrebbe essere addirittura un sapere esoterico che deve essere interpretato attraverso delle informazioni esoteriche che però non abbiamo più. E quindi ci è rimasto soltanto questo, molto, molto divertente, molto stimolante. Però vi rendete conto che è paradossale? Cioè un filosofo che si proclama discepolo di Socrate, il quale Socrate è il primo razionalista della storia fondamentalmente, che fa una polemica infernale contro i poeti perché proclama che il modo di sapere dei poeti, che è quello visionario di cui parlavamo ieri, non vale, e che però quando ti deve raccontare le cose te le racconta attraverso il mito. Lascia un po' perplesso. È interessante. Allora, uno di questi miti è il mito di Er, che non è uno romano, ma è un tizio che a un certo punto la cui anima, anzi meglio, a un certo punto viene convocata di fronte a un immenso repertorio di anime e viene chiamata a scegliere cosa sarebbe diventato poi. Ovvero sì, Platone cosa dice? Sposta il problema e nega in qualche modo il problema del destino. Perché? Perché di fatto quello che poi sarà il tuo destino sulla Terra te lo sei scelto tu in un livello di esistenza precedente. Cioè tu sei chiamato a dire cosa vorrai fare nella prossima vita. È chiaro che qui si parla anche di reincarnazione, no? Per molti versi. Cosa vorrei fare nella prossima vita? Vorrò essere un pittore. Ok? Facile, dite voi. No, perché gli dèi non sono mai delle personcine carine, avrete notato probabilmente, chi legge degli dèi sa che gli dèi hanno le loro cose, no? Tanto è vero che c'è questa famosa frase che salva capra e cavolo, le vie del Signore sono infinite, per cui tutto può essere, vai tranquillo. Allora tu scegli, ma poi ti scordi, poi ti dimentichi, e qualcuno o qualcosa deve venire a ricordartelo, e questo sarebbe la famosa chiamata, la vocazione, la professione, anche per altri versi, come dicono i tedeschi, no? Beruf. Nel senso che l'idea generale è questa, che ciò che noi sentiamo di essere chiamati a fare, in qualche modo, è parte di quella ragione sensibile di cui abbiamo parlato ieri. Cioè, è il famoso principio di individualità di Simmel, che ci porta verso qualcosa. La qualcosa non deve essere necessariamente in accordo con i criteri del tempo. Tu potresti voler fare, non so, l'agricoltore, anche se essere agricoltore non porta assolutamente nessun prestigio, adesso un po' meglio, ma negli anni scorsi per esempio essere agricoltore era quasi folle. Tu potresti voler fare come quel mio famoso rappresentante, non so se ve l'ho raccontato, che mi raccontò con gli occhi sognanti che lui finalmente stava per andare, aveva messo da parte abbastanza soldi per poter aprire un negozietto in cui avrebbe riparato i ferri da stiro, e io lo guardai affascinato perché si vedeva che non stava scherzando. Cioè lui veramente voleva aprire il negozietto della reattiva. Come ti viene in mente? Cioè, se devo ragionare in termini di imperativi sociali, mai mi verrebbe in mente uno che apre un negozietto di ferri da stiro, no. Però lui evidentemente, quando se l'ha trovato davanti al repertorio, ha detto che lui avrebbe fatto il tecnico di ferri da stiro. E quindi voleva fare il tecnico di ferri da stiro. Era perfetto. Capite? E questo ci permette di interpretare, di rivedere in effetti l'idea di destino, non come qualcosa che ci viene imposta da qualcun altro, ma come qualcosa che in un qualche momento abbiamo scelto, che è nostra. È un po' quella ghianda di cui parlavamo ieri, tant'è vero che nel libro Hillman parla esattamente della teoria della ghianda. Ovvero sia, la ghianda ha in sé un esito, no? Un esito che può essere la quercia miracolosa, maestosa, la quercia dei druidi, ma può anche essere un esemplare un po' acciaccato, un po' storto, a seconda di dove cade. Non so se vi ricordate anche qui la parabola del seminatore, oggetti, semi, esemi, a seconda dei luoghi. Ecco, sono tutta una serie di immagini anche qui molto forti. Il seme è un simbolo formidabile, esattamente per questo, perché tu dal seme, che è una cosa piccola così, potresti ottenere un albero alto 80 metri. Non è pensabile, no? Di nuovo, il seme in qualche misura è la manifestazione del discorso delle piccole cose che facevamo ieri e l'altro ieri. Nel seme non c'è la quercia, però c'è la quercia. La ghianda è così, la quercia è immensa. Eppure in quel seme c'è in qualche modo un'istanza. Noi la chiamiamo oggi un set di informazioni, come le nostre cellule col DNA, no? In quelle due cellule da cui veniamo, c'eravamo noi, ma erano due cellule, ragazzi. Non so se vi rendete conto di quanto è impressionante una volta che ci pensi in questi termini. Noi lo diamo tutto per scontato, ma erano due cellule. E in quelle due cellule c'era tutta la potenzialità di quello che stiamo diventando e tutto quello che diventeremo. Non so se vedete quanto è immenso questo discorso, no? E tant'è vero che è un discorso che anche la vecchia filosofia scolastica, che ha detto un sacco di cose intelligenti, pure lei, che noi abbiamo un po' perso di vista, distingueva due tipi di forma da questo punto di vista: la forma formans e la forma formata, ovvero sia l'impulso a una forma e il risultato di questo impulso. La quercia in ogni momento, come noi d'altronde, a me la quercia piace molto, per cui riferisco alla quercia. La quercia in ogni momento è forma formata, ma è anche forma formance. Perché la quercia cambierà. Non so se qualcuno di voi fa bonsai o qualcosa del genere. Però ecco, da questo punto di vista il bonsai è un'illustrazione magnifica di questo discorso. Nel senso che tu lo curi negli anni e negli anni cambia. È sempre lo stesso albero, ma è un albero che cambia. Non c'è niente di dato. Anche la quercia nel tempo cambia. No, i grandi alberi subiscono le ingiurie del tempo, come diciamo spesso e volentieri, ma comunque la loro forma in un qualunque momento è la somma dell'impulso iniziale e di tutti i modi attraverso cui questo impulso si è incontrato col mondo. E noi siamo esattamente la stessa cosa. Questo è il concetto di Bildung tedesca. Vuol dire edificazione di sé, vuol dire circuito infinito di feedback col mondo che scrive in noi e ci modifica, e noi a nostra volta scriviamo nel mondo e lo modifichiamo, e tutto questo è sempre il nostro farsi. Ok? E Hillman suggerisce appunto che questo impulso sia un qualcosa che è intimamente nostro, che non è un qualcosa col quale dobbiamo lottare. Mentre che succede? Che nella retorica corrente tu hai un dono e lotti contro questo dono perché ritieni che ti sia stato imposto da qualcuno. Pensate ai supereroi, no? Quante volte ci rompono l'anima questi supereroi che vorrebbero essere persone normali, che si rifiutano di essere supereroi, no? Io voglio vivere dentro una casetta in periferia e annoiarmi terribilmente, no? Ed è paradossale, perché il supereroe in qualche modo sarebbe proprio l'immagine tipica di quello che vorremmo diventare tutti, no? Questo culto dell'unicità. Il supereroe è perfetto, soltanto lui è fantastico. I supereroi invece sono sempre lì che si macerano perché qualcuno li costringe a essere figli. E tu ti chiedi, ma il cervello, no? Ma magari fossi io l'uomo ragno, mi divertirei come un matto. No, l'uomo ragno sta lì che si... Però adesso poi arriva quello, me mena, devo mentire, no? Tutta una serie di pippe infinite su questo tema, che è un tema centrale. Ed è un tema col quale dovremmo fare i conti, perché ovviamente parliamo dell'uomo ragno, parliamo dei supereroi, parliamo di cose enormi. Ma tutti noi in qualche modo hanno una chiamata. Tutti noi hanno un qualche argomento che li appassiona particolarmente, hanno un qualche sogno che vorrebbero realizzare, riescono meglio in qualcosa, che chiaramente deve subire per esempio il vaglio della ragione utilitaria di oggi. Allora, tu sei un perfetto programmatore del computer ed è andata bene, tu saresti un eccellente violinista ed è andata molto peggio, perché il violinista oggi come oggi conta poco. Sei un eccellente scrittore, forse te salvi se scrivi di cose, di gente che si ingroppa con i vampiri, possibilmente anche qualche licantropo buttato lì che fa un po', altrimenti se scrivi altre cose meno, però comunque insomma te la potresti cavare. Ma che ne so, per esempio sei un pasticcere, comincia a essere complicato. Ti piace modellare la creta? Comincia a essere molto complicato. Capite? Il grande problema dell'oggi è che, differentemente da tante altre culture precedenti, noi abbiamo scelto a monte quali sarebbero state le cose che andavano fatte. La struttura ha deciso per noi, come dicevamo. E quindi se tu sei fortunato e la tua chiamata coincide con quelle che sono valutate, bene, ma se la tua chiamata non coincide con quelle che sono valutate, puoi anche sbatterti al muro. Non vieni preso in considerazione, non servi. Quindi un grande pittore oggi che fa? O diventa Damien Hirst, è uno, oppure può anche sbattersi al muro, è un po' complicato. Non c'è lo spazio per tutte le cose che potresti essere se non dovessi filtrarle attraverso. Ma per quello vi ricordate, Simmel diceva la moda è utile. Perché tu con la moda puoi far finta di essere qualcos'altro e nel frattempo essere quello che dipinge soldatini. Attività estremamente divertente per molti versi, ma molto poco utile. Capite? Oppure quello che si inebria del pizzotombolo, oppure che adora fare sudoku. Tutte cose che, per carità, ma non hanno un ritorno. Capite quindi che il problema del destino è un problema che ci costringe un'altra volta a riflettere su quello che ci aspettiamo. Cioè vogliamo essere veramente noi i titolari di tutte le scelte che ci riguardano così profondamente, tanto da negare quelle che ci si propongono con maggiore evidenza perché le riteniamo un'imposizione? È un bel interrogativo. Voglio essere talmente appassionato della libertà da darmi la zappa sui piedi e quindi non essere qualcosa che potrei perché non l'ho scelto io? Dice Hillman, non è vero che non l'hai scelto, l'hai scelto tu. Non sai quando, non ti ricordi quando, ma in qualche modo, da qualche parte, l'hai scelto tu. E questo è un richiamo estremamente complesso, perché, come noterete se ci fate caso, il fatto di essere chiamati è un po' come il discorso delle aspettative. Implica che ci sia qualcuno che chiama. E quindi l'interrogativo si affaccia subito. Chi è che chiama? Dio? Una necessità ulteriore? Una legge della quale non siamo particolarmente coscienti? Tenete presente che Simmel scrive un bellissimo libro che si chiama La legge individuale, che è esattamente un'altra articolazione della ragione sensibile e della ragione incarnata di Maffesoli, molto prima evidentemente, no? La legge individuale vuol dire appunto che c'è una necessità nel nostro agire, che non è una necessità logica, non è una necessità etica, è una necessità esistenziale. Cioè noi più o meno consciamente andiamo verso un certo esito. Possiamo resistere, ma questo ci costa. Tenete però presente anche un'altra cosa, che questo esito può essere fatale. Perché Hillman, per esempio, cosa ci dice? Sì, tu scegli il tuo destino, però te ne dimentichi, abbiamo detto, ci sarà qualcuno che te lo ricorda. Però Hillman non lo chiama l'angelo custode, come potremmo immaginare, lo chiama il demone. Perché? Perché il demone implica il pericolo. Seguire la chiamata non è sempre facile. Quelli che la seguono spesso e volentieri muoiono o impazziscono. Vi ricordo Novalis, Nietzsche, Van Gogh, tutti quanti questi grandi geni. Normalmente non finiscono bene. Il genio paga un prezzo. Perché? Perché il demone è smisurato. Cioè diventare quel talento, quella forza, è più di quanto un uomo possa sopportare. Quindi per certi versi, no? Capiamo anche un'altra cosa, per esempio, capiamo il racconto dell'eroe. Perché raccontiamo degli eroi ma non siamo eroi? Perché attraverso il racconto replichiamo i passi dell'eroe, ma non paghiamo il prezzo dell'eroe. Vi ricordo che gli eroi muoiono giovani. Sempre. Ci sono eroi vecchi. Voi sulle macchine oggi vedete l'adesivo di Jim Morrison, non vedete la faccia di Mick Jagger. Anche se Mick Jagger canta da 50 anni, sta bene, cazzo se sta bene, l'ho visto a 70 anni, ho detto una firma subito. Però non è la stessa cosa. L'eroe è Che Guevara, non è Fidel Castro. L'eroe deve morire, perché deve morire giovane l'eroe? C'è una logica immaginale stringente nella morte.
Per renderlo più mito, no?
No, perché non deve essere chiamato a rispondere. Per l'ecologia dell'azione, l'eroe fa qualcosa e basta. Non devi poterlo poi andare a cercare e dire guarda un po' che hai fatto un casino, come i famosi, no? Il fumetto dei come si chiamano? Quelli di Walt Disney. Gli Incredibili. Lì te viene da ridere, no? Perché vedi l'eroe imbalsito, ma tu puoi immaginarti un eroe imbalsito, no? L'eroe è sempre fatto in un certo modo. E quindi deve morire giovane, necessariamente. Non c'è nessuno degli eroi della narrativa seria che sopravvive. Perché l'eroe fa qualcosa di assolutamente... Pensate anche a Frodo, tanto per tornare al Signore degli Anelli. Frodo va via, mica rimane. Prende la barca e se ne va. Rimangono gli altri, rimaniamo noi. Come dice Montale, la razza di chi rimane a terra, no? Perché l'uomo normale non può essere un eroe. E quello è il problema. Perché essere eroi costa. Quello è il problema. Quindi tutta la narrativa, tutte queste storie che ci raccontiamo, anche la politica per molti versi, non come la vediamo ultimamente, ma per altri, in altre congiunture, diciamo, è un racconto che seguendo il quale tu in qualche modo ricalchi le impronte dell'eroe in minore. Tu non salvi il mondo, tu non uccidi tutti quei terribili demoni, uccidi i tuoi che sono importanti per te, ma non così pericolosi come quelli, e soprattutto puoi continuare a vivere. Puoi fare il felice e contenti, visto tutti felici e contenti, quello è contemplato a quel punto per te. Per gli eroi no, appunto, se sei in vena di eufemismo, non muore, però c'è e tutti vissero felici e contenti e se ne parla più. Quindi l'eroe finisce lì, cioè non è che te fanno vedere il resto della vita dell'eroe, capito? Perché oltretutto, effettivamente, pensateci, dopo che hai vissuto in un certo modo, come fai a tornare a una vita normale? Che è lo stesso problema dei reduci della guerra, detto in modo meno... meno infiorettato e meno affascinante, ma dopo che hai fatto 5 anni di guerra, come ci torni a casa normale? Dove chiedi le cose per favore, devi metterti in fila, succedono mille piccole contrarietà, non c'è adrenalina, non c'è sensazione di protagonismo, non c'è niente, è una vita normale, piatta, ovviamente, perché la vita normale faceva sempre schifo a tutti quanti. Non è pensabile, infatti poi devi avere una serie di disturbi, devi avere una serie di aiuti, devi avere una serie di medicinali, una serie di cose, perché? Perché il dislivello è impressionante. Allo stesso modo, come fai a pensare che uno che è andato su un Monte Fato ed è riuscito a distruggere, a sconfiggere il cattivo, poi torni a casa e si beve una birra? Non ci si riesce. Non rientra proprio, come vedete, nelle potenzialità dell'immaginare, no? La figura dell'eroe è una figura che deve illuminarti e scomparire. C'era un disco bellissimo di Bon Jovi che si chiama Young Guns, che era una colonna sonora, dove c'era una canzone che si chiama Blaze of Glory, che è esattamente questo, ovvero sia in una vampa di gloria. L'eroe finisce così, deve consumarsi. E normalmente si consuma nel fuoco, perché il fuoco è diurno e l'eroe è diurno. La figura dell'eroe è la storia del regime diurno, no? L'eroe è quello che sconfigge i mostri. Non è che se mette quei mostri e dice, vabbè, andiamo a fare una birra, parliamone. No, come se Ercole andasse col leone di Lerna al guinzaglio, alla fine, ok, adesso siamo diventati grandi amici, no, non è pensabile. Quindi l'eroe è quello che sconfigge, è quello che uccide, è quello che risolve, in certi modi, quello che vince. Indi, anche per questo, difficilmente può rimanere insieme agli altri mortali, quali poi non vincono in ultima analisi. Per cui c'è questo discorso. Però capite quindi che questa chiamata dell'eroe è la chiamata in purezza, mettiamola così. La chiamata nostra è una chiamata più piccolina, più a misura, più umana, più gestibile per molti versi. Però allo stesso modo è importante. No? Era quella che diceva il famoso Steve Jobs quando vi dicevo stay hungry, stay foolish. Cioè ascoltatevi. Se la vostra chiamata c'è, per quanto vi sembri buffa, ridicola, impresentabile agli altri, e invece qualcosa di voi vi dice... E sarebbe opportuno in qualche modo cercare di perseguirla. Ed è importante soprattutto capire e ricordare la lezione di Itaca da questo punto di vista. Non serve che ci arrivi a Itaca. Basta che ti avvii. Basta incamminarsi. Ed è questo lo stesso concetto della Bildung. La Bildung non richiede che tu finisca. Anche perché la Bildung ha di bello che è infinita. Come vi dicevo prima, non c'è un momento in cui noi smettiamo di crescere fino a quando non siamo finiti. E infatti a quel punto, dice sempre Hillman in un altro bellissimo libro che è Il carattere, l'uomo è compiuto nel momento in cui muore, perché è l'unico momento in cui non ha più ulteriori possibilità, perché fino all'ultimo l'uomo può fare altro. Capite? Quindi non ci sarà mai un momento in cui io avrò esaurito la mia carica di potenzialità, finché sarò in vita. Che come vedete è molto più divertente che non avere un sogno che poi finisce. Qui puoi lavorare proprio ad libitum, anzi puoi metter via le cose che non riuscirai a fare per un'altra vita, come dicevamo prima, nel caso ci fosse. Cioè, nella prossima vita io vorrei fare il cantante rock, questa mi è andata male, ma nella prossima forse ci si riesce. Quindi capite che rimani anche interessato, no? Magari diciamo, vediamo, se succede già lo so più o meno che cosa devo scegliere e mi comporterò di conseguenza. Però è tutta una serie di ragionamenti, come vedete, che smitizza un po', no? Rende più gestibile il discorso della fine e soprattutto rende più gestibile il discorso della libertà, che la libertà diventa veramente un problema se non la sai temperare pure quella. Qui c'è un'ultima cosa che vi dico di Mongardini, che non so se nel manuale c'è perché non me lo ricordo. Mongardini ha scritto un libro che secondo me è un capolavoro, nell'89, che si chiama Saggio sul gioco. nel quale distingue tutta una serie di cose, una serie di principi della socievolezza, della socialità, eccetera, eccetera. Però la cosa più intelligente e più interessante che dice Mongardini è questa, ovvero sia, che poi in qualche modo viene a parafrasare un po' Durkheim per certi versi, ovvero sia, dice che il gioco è così, così fondamentale nella nostra economia di vita perché è ciò che ci serve per essere liberi. Nel senso che non può esistere libertà senza regole. Questo dice Durkheim a monte. Ovvero sia dice il discorso dell'opposizione tra la libertà e le regole è assurdo, perché se non ci fossero le regole non ci sarebbe la libertà. Che vuol dire questo? Vuol dire quello che vi dicevo ieri a proposito dell'immortalità. Ovvero sia se c'è la libertà assoluta, c'è l'indeterminato. Non c'è modo di scegliere. Non so se mi spiego. Cioè se non c'è un qualcosa che ti limiti, se non c'è un qualcosa che in qualche modo ti costringa, tu non scegli, non hai il modo per scegliere. Se tu fossi immortale, che faresti oggi? Probabilmente staresti fermo, perché tanto potresti fare talmente tutto che qualunque cosa ti venga in mente puoi fare anche domani, o fra 1000 anni, o fra 5000. Allora la libertà assoluta per l'uomo non è una buona idea. L'uomo si muove bene all'interno di un sistema di regole, però, dice Mongardini, bisogna tenere presente che queste regole non possono essere troppo soffocanti. Anche qui è un problema di misura. La libertà è un equilibrio nelle norme. Le norme devono darti una forma che però sia anche una forma formance, che non deve essere formata da qualcun altro per cui non puoi fare altro, ma devono permetterti di fare anche il colpo da maestro. No, pensate ai giochi, pensate agli scacchi. Poche regole semplici per una serie infinita di possibilità. Mai una partita uguale alle altre. Mai un equilibrio dato, mai una ripetizione meccanica, eppure le regole sono semplici. Sono 6 pezzi, 7 pezzi che se muovono in un certo modo fine. Capite il magnifico della questione? Che, se ci pensate, è lo stesso che dicevamo ieri del caos. Poche regole semplici riescono a generare un'incredibile quantità di comportamenti, come le famose equazioni di Lorentz, no? 4 equazioni di primo grado messe a sistema in un certo modo generano tutti i tempi possibili. Questo è il punto. Però abbiamo bisogno di quelle 4 equazioni, abbiamo bisogno di quelle poche regole, abbiamo bisogno di qualcosa che in un certo modo ci forzi ad agire. E la mortalità, per questo, è vero, ce lo fa. Perché sappiamo che non l'abbiamo tutto il tempo del mondo, non possiamo rimandare più di un tot, perché a un certo punto il tempo finirà, sappiamo quando, non sappiamo come, speriamo che vada molto a lungo, eccetera, quello che vi pare, tutto quello che vi ho detto, però da qualche parte l'urgenza a fare c'è, la necessità di scegliere. Capite? La scelta è correlata soltanto alla mancanza, se no non scegli. Se avessimo tutte le risorse che ci servono, non ci sarebbe la politica, non ci sarebbe nulla. Tutti saremmo satolli, saremmo contenti, saremmo fermi da qualche parte a goderci tutte queste cose che abbiamo, ma non vorremmo nient'altro. Che potremmo volere? Se tutto quello che vogliamo ci venisse dato, a un certo punto non ne faremmo più. Capite? È lo stesso esattamente per la libertà. La libertà è qualcosa che implica un superamento, quindi richiede un sistema normativo. E questo Maffesoli, meno male che mi viene in mente, lo dice nel libro, ve ne parlo nel libro, di una sua espressione che è bellissima, trovo, che è quella di radicamento dinamico, che è un simbolo evidentemente, no? E dice esattamente questo: tu, se non hai un fondamento solido, non puoi andare oltre, perché il fondamento solido non ti blocca, ma ti permette di andare oltre. Capite? E allo stesso modo il limite non ti ferma, ma ti forza a essere superato in un certo modo, a un certo punto, ma secondo un certo criterio. Cioè il limite esiste perché possa essere superato, ma se non ci fosse il limite non ci sarebbe neanche lo stimolo al superamento. Capite? Anche qui è un rapporto paradossale che torna da molti punti di vista. Per esempio il limen, no? Maffesoli porta questo esempio della determinatio, che era il famoso modo attraverso i quali i romani tracciavano i limiti esterni dell'abitato, no? Vi ricordate Remolo con il Vomere, tutta una Romolo, tutta la banda, no? Remolo, anzi, mi pare fosse, non sbaglio. E questa determinazione pone un dentro e un fuori, ma di nuovo, come dicevo prima, a proposito della coscienza dell'io e del fondamento transpersonale, il dentro dipende dal fuori e il fuori dipende dal dentro, è un richiamo costante. Capite? Non c'è niente di definitivo, ma se non ci fosse quel limite non ci sarebbe il dentro e fuori, non ci sarebbe un movimento, ci sarebbe un indeterminato. Infatti quella si chiamava determinatio, non a caso, una determinazione, una specifica, un qualcosa che ci sagomi in qualche modo, che ci dia forma. Il concetto di forma è un concetto estremamente importante da questo punto di vista, lo trovate in Simmel, lo trovate in Maffesoli, lo trovate nella parola normale. È il problema di Bauman, non so se l'avete capito, ma perché Bauman parla di una società liquida? Perché non c'ha forma. Quello è il punto. Il liquido di Bauman è l'informe. Il liquido è quello che prende la forma del luogo dove lo butti. Se lo versi per terra non ha forma, se lo metti dentro un bicchiere, non ha la sua forma, capite? Questo è il punto. Tutti parlano di Bauman, ma nessuno parla mai di questo concetto, al di là poi dell'utilizzo di questo aggettivo, che è diventato una cosa devastante. Quando ho visto Paura liquida mi ha preso male proprio. Se devo dire la verità, immaginalmente è un titolo allucinante, vedi delle cose orribili, però comunque al di là di questo il problema è quello, ovvero sia Bauman ha visto molto bene quando ha formulato questa definizione il problema del tempo, ovvero sia la mancanza di forma, perché quando allenti troppo le regole, la famosa deregulation di cui parlavamo prima, poi a un certo punto diventi paralizzato, non hai più modo, capite? Invece le regole ti servono per poter essere maestro, per poter inventare la mossa che supera le regole, il famoso colpo da maestro, non a caso, no? Quindi è una dialettica costante di mossa tra le regole e per le regole. Ed è un bellissimo saggio di Mongardini, questa volta un libretto molto, insomma, cosa ancora in commercio, quasi 25 anni, roba proprio da buttare dalla finestra. E quindi, però ecco, quello che è interessante è questo, capite? Che il nostro essere è un essere contraddittoriale intimamente. Tant'è vero che uno dei miei libri si chiama L'uomo mediano apposta, nel senso che anche Simmel lo dice, no? Noi siamo perennemente tesi fra ciò che siamo e ciò che potremmo essere. Questa è la nostra costante tensione, ecco perché tensione è un termine chiave per capire l'essere umano. L'essere umano vive sulla tensione, la tensione fra l'inconscio e il conscio, fra l'attuale e il futuro, tra il desiderato e il paventato, sono tutti stati di tensione perenne. E fondamentalmente c'è questa tensione a diventare qualcosa al giorno dopo, capite? Al cambiamento, che non è un cambiamento necessariamente soltanto perseguito, ma è un cambiamento che è fisiologico dal nostro punto di vista. Quindi anche il radicamento dinamico da questo punto di vista maffesoliano in questo caso è molto interessante, no? Perché sposa di nuovo due dimensioni che sono le stesse che stiamo seguendo dall'inizio del corso, di fatto struttura e azione, radicamento è struttura, dinamico, azione. No? Anche lì riesce a ottenere un effetto straniante da un utilizzo della lingua estremamente originale, come fa lui normalmente da questo punto di vista, che però dice delle cose molto sensate, cose che, ripeto, non è che sia inventato lui. Però dà loro una veste estremamente attuale, soprattutto nella teorizzazione del postmoderno, no? L'autore che ha coniato il termine. Oggi tutti parlano di postmodernità, ma di fatto il termine l'ha coniato lui sempre, illo tempore, ne parleremo l'88 pure lì al tempo. E quindi, insomma, sono argomenti sui quali io credo che convenga riflettere. Dal vostro punto di vista, in particolare, ripeto, rifletterei sul problema del male. Di Maffesoli c'è un libro che si chiama La parte del diavolo, che è molto bello, anche quello snello, che parla specificatamente di questo argomento. E credo che per una nuova considerazione del crimine, per una criminologia rinnovata, questo tipo di ragionamento sia fondamentale, perché la condanna a priori può andar bene in tanti casi, ma non è senz'altro utile per superare quelli che sono i paradossi dell'oggi, tutte le storture alle quali assistiamo, tutti i problemi che questo tipo di gestione ci sta mettendo sotto gli occhi. È chiaramente molto impegnativo confrontarsi con questi temi, nel senso che occorre aver riconosciuto, per esempio, il male in sé, occorre essere in grado di ammettere di non essere al di sopra di ogni sospetto, diciamo, mettiamola così. Quindi sono argomenti che immagino abbastanza indigesti, però credo che per qualcuno che voglia fare del suo impegno, no, che presume di avere una chiamata in questo settore, riflettere su questi aspetti del male sia centrale, perché il male è quello con cui vi confronterete costantemente. E abbiamo visto anche nella fiction, spesso e volentieri, che stare troppo accanto al male poi porta a diventare male, se non hai uno strumentario e non hai una serie di modi di gestire la situazione più sani e più tranquilli, no? Vediamo spesso il poliziotto corrotto, vediamo spesso il giustiziere che decide di fare da sé, vediamo spesso una serie di figure che cominciano a mescolare, no? Ci sono un sacco di narrazioni, per esempio, se pensate, non so se avete visto The Shield. The Shield era, secondo me, una delle più belle cose che sono state fatte, ma era di una brutalità terrificante. Cioè, ti sbatteva proprio in faccia la questione, cioè, questi sono quelli che ti proteggono. Ah, bene, stiamo un passo avanti tutti quanti. Ed era molto realistico, oggettivamente, no? Perché noi vediamo tutte queste fiction in televisione che danno una sensazione estremamente, no, così fantasmagorica, rutilante. Non so se avete visto CSI Miami, ci sono i posti dove lavorano, che tu ti chiedi, ma come gli è venuto in mente degli uffici della polizia con tutti questi colori, fucsia, arancioni, trasparenze, luci, no, una cosa spettacolare, sembra un set cinematografico. Questa è gente che fa la polizia, come funziona questa cosa? Ti chiedi un po'. Per cui c'è questo sovrattono immaginale, evidentemente, che tende a rendere questi nuovi eroi, perché è quella. Invece ci sono delle volte in cui sta cosa, sta eroismo, lo tolgono e tu rimani a brutto muso, come Romanzo Criminale, per esempio, no? Cioè, sono degli scontri con la realtà che non ti aspetti, perché, ripeto, la realtà, noi siamo abituati a vederla regolarmente, subspecie, eufemismus, potremmo dire, ce la presentano sempre in modo così, un tantino, no? Sfumato, un tantino adatto ai bambini, no? Non so se avete visto, la gran parte dei casi si fa sesso vestiti di tutto punto, che è una cosa che a me mi diverte moltissimo. Ma eravamo lì che scopavamo come ricci, lui c'ha pantaloni, lei c'ha le mutande, le gisiene, una gonna, manca solo che c'abbiano il cappotto, e tu dici, come funziona sta cosa, no? Poi ogni tanto c'è qualcuno, adesso per esempio c'è una serie che si chiama Strike Back, nella quale erano nudi. Vedi che roba, qui stiamo facendo dei passi avanti terribili da un punto di vista di onestà narrativa, no? Perché gli altri hanno regolarmente tutta una mise assoluta. Tu dici, vabbè, è scomodo per far l'amore vestiti così, tu pensi, ma perché coi jeans chiusi fino qui, te chiedi, non sono capace, chissà come faranno, devo chiedere perché potrebbe tornarmi utile. Però è tutta una sospensione del dubbio dal nostro punto di vista. Noi accettiamo tutte queste cose, accettiamo gente che si accoppia la visita, accettiamo gente che non va in bagno, accettiamo gente che non mangia, cioè tutta una serie di funzioni che, se fate caso, sono regolarmente animali. Cioè tutto quello che ha a che fare con l'animale in linea di massima lo mettiamo da parte, salvo il picchiarsi selvaggiamente, quello no, per gente bella, bella grossa che semina del brutto, quello l'abbiamo tenuto. Però è l'unico, ed è effettivamente il versante più di dominio, il versante di sovraordinazione, eccetera, eccetera. Tutto il resto lo rimuoviamo, il famoso tappeto e tutta la sporcizia che ci mettiamo sotto, quindi è comico. Però, appunto, in altri casi invece ci sono degli eroi che sono non particolarmente in forma, un po' pelati, no? Come quello di The Shield, che era bravissimo, devo dire la verità, o i Soprano, cioè tutta una serie di istanze che da questo punto di vista sparano un tantino, perché sono fuori dalla narrativa normale, cominciano a essere più destabilizzanti, sono quelle puntate, quelle storie in cui non sai con chi stare. È strano, invece la storia normalmente ci deve essere uno che è buono e tutti gli altri che sono cattivi, e tu stai con lui e vincete. Quella è la logica della questione. Come fai quando invece c'è tutta gente che piresti a cannonate, che non te ne piace uno? Per chi partecipi? Per chi parteggi? Come la vedi la questione? Quindi vedete, tra l'altro, quanto noi investiamo nella visione. Non è che vedi e basta, partecipi. Stai con lui, stai con lei, vorresti che gli facessero male a quello stronzo maledetto. Tutte queste cose sono spontanee, in certi casi invece te le levano e ti dico, guarda, mo te faccio vedere una storia dove tu non puoi essere amico di nessuno perché sono uno peggio dell'altro. So, tipo Boardwalk Empire, non so se l'avete visto, quello sui gangster anni 20 con Steve Buscemi che è protagonista, è bellissimo tra l'altro, ma sono una tale collezione di fide in cagna, dal primo all'ultimo, che tu dici, vabbè, vediamo che succede. A un certo punto ogni tanto sei contento perché uno paga, no? Però pure gli altri dovrebbero pagare, tu dici, non può essere che paghino tutti, se no chiudono la serie, come faremo? Però ti destabilizza, perché in effetti ti rendi conto in quel momento che la gran parte dello scopo narrativo a cui tu assisti è fare come se tu fossi lui, vestire i panni dell'eroe, vincere alla fine, capite? È una ginnastica immaginale che ti consola. La tua vita è andata maluccio, non ti sta divertendo particolarmente, te trattano male, è andato tutto a rotoli, però alla fine stasera ho vinto. Ah, Avengers, eccomi qua, abbiamo salvato il mondo tutti insieme, capite? È un qualcosa che aiuta effettivamente molto, e soprattutto in un tempo nel quale l'eroe effettivamente è proprio scomparso, dove siamo stati espropriati da tutta una serie di capacità, da tutta una serie di possibilità, allora ci rifugiamo sempre di più nella fiction, non è casuale. È l'unico mondo, l'unico posto, l'unico luogo nel quale si riesce a essere effettivamente ancora in qualche modo creativi e produttivi. La fiction è il gioco di ruolo, per chi lo fa, che è un altro dei modi attraverso i quali rivestire questi panni, no? Pensa che quelli che giocano a gioco di ruolo lo sapranno, insomma. Di solito che fai? Il guerriero con una spada alta così, e poi fa una strage. Vai lì e decapiti tutti quelli che trovi e fino a torni a casa e dici, stasera ho fatto un'ecatomba di orchi. Evviva! Possiamo affrontare la giornata di domani molto più serenamente. Vabbè, ok, ragazzi, vi ringrazio per gli auguri, vi faccio i miei migliori auguri di buone feste. Cercate di trovare un piccolo posto per la sociologia da qualche parte in tutti questi giorni, so che non sarà semplice, ma un minimo sarebbe auspicabile. E ci vediamo il 18 gennaio per la lezione, dove spero appunto di avere un qualche tipo di domanda, insomma, su quello che avete studiato nel frattempo. Arrivederci, buon anno.